Preferirei che cercaste di leggere i saggi man mano che li spiego, che aiuta per una preparazione futura, voglio dire. Può essere una strategia intelligente. Direi che il primo, che era probabilmente quello un po' più impegnativo, lo abbiamo esaurito la volta scorsa. Vi ricapitolo molto rapidamente di che si trattava. Si trattava del... Come dire, della presentazione di un modo un po' diverso di considerare le cose, strettamente connesso con quanto abbiamo detto a proposito delle architetture cerebrali e neurali, che rivedremo meglio anche l'ultima prossima settimana, approfondendo un po' meglio Damasio, ma mi pare che ne abbiamo parlato anche l'altro ieri, quindi il caso di Phileas Gage e compagnia cantante. Il problema è se è vero che il pensiero umano si compone di diverse dimensioni, diciamo fondamentalmente, quindi non è essenzialmente centrato sul pensiero razionale, è probabile che ci siano ulteriori modi di orientarsi, di essere influenzati, di decidere, di costruire la realtà che non siano quelli semplicemente razionali. Uno di questi modi, come dicevamo, è quello del registro simbolico immaginale. Oggi lo rivedremo da un altro punto di vista, però è importante cominciare a considerarlo. L'articolo che vi ho dato ha a che fare con questo, può non sembrare, però di fatto è uno dei modi di analizzare un po' la questione. Saprete tutti più o meno di che si tratta, non credo di dovervi spiegare cos'è un selfie, ma è interessante cominciarsi a chiedere perché. No? Può essere carino una volta, due volte, ma io ho degli amici su Instagram che non fanno altro che fotografarsi. No. Allora uno si interroga e dice: guarda, te lo giuro, ci sei, è inutile che me lo dimostri ogni 10 minuti che sei ancora lì. Però il problema profondo è esattamente quello, da molti punti di vista. No? Se leggete l'articolo, leggete di due, tre, quattro, che poi saranno senz'altro di più, questi sono quelli censiti, che si sono ammazzati perché si sono fatti un selfie mentre guidavano. Ora. Capiscono, abbiamo detto, la stupidità umana per carità non ha limiti, però è probabile che siccome sta diventando una questione quasi patologica, quasi epidemica, ci debba essere dietro qualcosa. Allora la domanda è: vogliamo interpretarla da un punto di vista simbolico più che razionale? Perché razionalmente ci sono delle difficoltà, come abbiamo visto. Come vi ricordate, Pareto ci ha detto: se io devo interpretare razionalmente, in senso economico, diciamo corrente, quello che fanno le persone non lo capisco. Allora proviamo a interpretarlo in un altro modo, perché abbiamo due alternative. O siamo tutti idioti, a volte il dubbio viene, insomma, tutti è un po' troppo, oppure forse c'è qualcos'altro, no? E probabilmente il nostro essere idioti da questo punto di vista può anche essere interpretato come una distanza tra quello che vorremmo, il modo in cui pensiamo effettivamente e come pensiamo di dover pensare, che non è proprio la stessa cosa. Ok? Quindi tutto il ragionamento dell'altra volta serviva a darvi qualche piccolo strumento, perché chiaramente ce ne sarebbero ben altri, ma voi qui stiamo sempre con i nostri limiti, per cominciare a rendervi conto di questo discorso. Quindi abbiamo visto, Dunant suggerisce questa tripartizione, i tre riflessi fondamentali, quindi come vedete già un modo per connettere l'immaginazione alla corporeità, che invece secondo noi sono due cose che non hanno niente a che fare l'una con l'altra. I tre riflessi fondamentali e i due regimi, regime diurno e regime notturno. Regime diurno è un regime di opposizione, di antitesi, di scontro col tempo, come abbiamo detto. Il regime notturno invece è un regime che tenta in qualche misura di arrivare a compromessi, di gestire in qualche modo delle verità scomode, perché il mondo e la vita umana sono fatti di verità scomode fondamentalmente. Abbiamo visto che esistono, o esistevano, anche se oggi pensiamo di no, ma insomma comunque sono ancora qui, delle dimensioni con le quali misurarsi che creano difficoltà. C'è quello che un grande studioso del sacro chiama il numinoso, quindi questa sensazione di, come dire, di essere schiacciati da qualcosa che ogni tanto forse potreste aver provato davanti alla natura, no? Kant lo chiamava il sublime, per chi ha qualche idea. Trovarsi davanti a spettacoli naturali di una particolare intensità ti lascia con un senso di essere qualcosa di insignificante, no? Ecco, il numinoso è ciò che si prova davanti alla divinità, e noi la divinità l'abbiamo gestita, abbiamo cercato di gestirla attraverso una serie di riduzioni di impatto, di potenza che l'hanno portata poi di fatto a scomparire oggi, come dicevamo la volta scorsa. Allora, tutto questo arsenale per vedere cosa? Un esempio pratico che era la differenza tra robot e cyborg, come abbiamo detto, che sono comunque cose che hanno a che fare col corpo e ci dicono cose sul corpo, nel senso che il robot in qualche misura diventa un po' il paradigma attraverso il quale noi comprendiamo il corpo. Di fatto lo abbiamo rifatto, secondo noi, più o meno come avrebbe potuto essere il nostro corpo, quindi l'equivalenza problematica è l'equivalenza tra una macchina e un corpo invece organico. E l'applicazione al corpo organico di tutte le leggi fisiche, meccaniche, eccetera, con le quali noi comprenderemmo le macchine. Tanto per chiarirvi un po' il perché l'abbiamo fatto, no? Se voi prendete le strategie di allenamento contemporanee, vi troverete davanti a modellizzazioni spinte con vettori, con forze, con tutta una serie di cose che a livello astratto funzionano benissimo, nella pratica della carne e della materia vivente spesso e volentieri funzionano peggio. Per cui abbiamo davanti a noi, per esempio, una grandissima quota di atleti che si rompono, che vanno oltre quello che dovrebbe essere il loro livello di stimolo articolare, muscolare, quello che volete. E abbiamo davanti a noi una serie di strategie che servono a rimediare a queste situazioni in modo non probabilmente corretto, ma in modo meccanico. Quindi soffri e allora ti dà una cosa che non ti fa più soffrire. Va bene, puoi continuare a correre, però poi quando smetti di correre tutto ti buttano perché chiaramente no, tutti i vari, le varie componenti, tanto per continuare con questo atteggiamento che abbiamo, si logorano in modo spesso e volentieri rimediabile, perché noi non siamo macchine, come dicevamo la volta scorsa. Se io mi rompo definitivamente a volte, può darsi che io non riesca più a fare ciò che è contemplato e viene presupposto da me. Le aspettative che mi vengono rivolte. Chiaramente abbiamo parlato di aspettative, vi ricordo, e da un punto di vista del corpo sportivo anche le aspettative sono molto alte, anzi oggi forse sono pure troppo alte, no? Saprete probabilmente se seguite un minimo il ciclismo che di fatto noi stiamo chiedendo agli atleti delle prestazioni che sono quasi impossibili da soddisfare, poi dopo ci si stupisce tutti quanti che c'è il doping, però insomma non si riesce bene a capire come potresti non doparti quando ti preparano dei percorsi che sono effettivamente sovrumani, con salite, discese, chilometraggi inauditi, eccetera, eccetera. Quindi è un po' un serpente che si morde la coda, però è un serpente, come vedete, che continua a mantenere sullo sfondo questa immagine dell'uomo meccanico, in ultima analisi, dell'uomo che ambisce a diventare una macchina. Allora, mi spegni, please? Grazie. Qualcosa vedete? Sì, non molto, ma meglio che un calcio nei denti, come si dice. Allora, qui riprendiamo un tema che vi ho già accennato più volte, ma come dire, repetita iuvant, e vediamo appunto che nella visione cartesiana, che è quella che in qualche misura struttura ancora profondamente il nostro modo, salve, il nostro modo di vedere il mondo, abbiamo questa distinzione radicale tra res cogitans e res extensa. E il problema, diciamo, la radice di buona parte dei problemi con i quali ci confrontiamo è esattamente in questo secondo punto, ovvero sia il fatto che il corpo rientra nella res extensa. Cioè, nella distinzione cartesiana non è uomo natura, ma è anima tutto il mondo fisico. E dentro il mondo fisico ci siamo ovviamente anche noi in quanto corpo. Ok? Quindi da Cartesio in poi ci sono tutta una serie di autori che probabilmente troverete anche nel saggio, non mi ricordo se era questo o un altro, insomma, diciamo in linea di massima, come la Lametrie, che parla dell'uomo macchina nel 1600 già, più tutta una serie di altri sviluppi che, come dire, raccolgono quest'idea cartesiana che l'uomo si muova e si comporti in accordo alle leggi della meccanica e di conseguenza la traducono in macchine che rispondono a questo tipo di requisiti. Ok? Abbiamo visto l'altra volta che uno dei paradossi di questa situazione è che noi ci troviamo circondati da macchine che sono sempre più sofisticate per molti versi, che noi immaginiamo siano in grado di replicare i nostri comportamenti. Perché lo immaginiamo? Perché continuiamo a immaginarci come macchine, perché nel momento in cui noi dovessimo prendere consapevolezza del fatto che noi siamo più complessi di quello che immaginiamo, quindi di nuovo, no? Tutta la questione delle architetture cerebrali, degli stimoli, degli schemi neurali dei quali non sappiamo ancora nulla, delle risposte simboliche, risposte istintuali, risposte emotive, la cosa sarebbe molto meno ovvia. Ma siccome noi ci continuiamo a considerare esclusivamente res cogitans, quindi soltanto attività mentale razionale, ci viene abbastanza spontaneo pensare che una macchina possa replicarci. E questa cosa è, come dire, la stanno, tra l'altro, ne parlavo proprio, non so se ieri o l'altro ieri, a che proposito, che uno dei tanti guru di queste tecnologie ci sta dicendo che l'intelligenza artificiale ha preso un tale andamento, una tale velocità, che probabilmente saremo lasciati indietro. Lasciati indietro, a me è una cosa che mi continua a divertire molto, l'idea che si possa rimanere indietro su qualcosa che abbiamo fatto noi, no? Come se ci fosse qualcun altro che è sceso con altre tavole della legge e ci sta dicendo mo so cavoli vostri, perché ragazzi mi dispiace, adesso tocca ai robot. Però comunque il clima più o meno nel quale ci muoviamo purtroppo è questo. E ne derivano una serie abbastanza complessa di cose. Come vi avevo detto la volta scorsa, ecco, non avevamo queste cose, ma forse adesso le possiamo vedere. Il discorso della macchina ha a che fare spesso e volentieri col discorso della salute, no? Il nostro paradigma, il nostro modo di vedere la cura è un modo che è sempre più economico ed è sempre più meccanico per molti versi, anche se, come abbiamo già osservato, con le nuove strategie di cura questo discorso entra un po' in crisi. Però a livello di prevalenza di discorsi noi ancora ragioniamo in quest'ottica. Questo, come saprete, era, non mi ricordo se l'erano o che diavolo fosse di preciso, però è uno dei tanti esempi, no? Se voi guardate le macchine nelle loro pubblicità spesso tendono a presentarsi in modi organici, come animali, come esseri umani, no? Ci abbiamo una discreta confusione da questo punto di vista nella rappresentazione. Questo è un po' un transformer fondamentalmente, che è un altro delle, ovviamente, delle logiche, no? Nelle quali possiamo entrare per ragionare di questo, che una volta una macchina, una volta diventa tranquillamente un essere umano. Quindi a livello di rappresentazione andiamo forte. E che succede? Succede quest'altro discorso che, come vedete, in modo surrettizio equipara due momenti che non sono ovviamente connessi. Cioè, non è detto che la salute debba corrispondere alla massima prestazione. Però in una logica moderna invece sì, nel senso che la macchina, noi sappiamo che è concepita per operare al massimo. Noi facciamo delle macchine perché possano, come dire, rendere il più possibile. Facciamo delle macchine che facciano più o meno quello che potrebbero fare, ma mica è detto che potrebbero andare meglio. Noi le studiamo in modo che allo stato dell'arte e della tecnologia quella macchina sia massimamente efficace. Nel momento in cui noi ci consideriamo macchine, automaticamente entriamo nello stesso regime, no? La salute non è benessere, ma la salute è capacità performativa eccellente, che non è uguale, non so se vi rendete conto della questione, no? Per molti secoli il discorso della cura era semplicemente quello del ripristinare una condizione presunta normale, no? Presunta accettabile, possibilmente positiva, ma comunque non c'era nessuna intimazione del modo in cui dovevi poi comportarti. Invece, come vedete, se ragioniamo su questo, scopriamo che noi oggi non abbiamo più un'idea di uno stato di benessere stazionario costante. Noi abbiamo perennemente una spinta ad una performance ulteriore. Stiamo bene, ma potremmo stare meglio. Tutto il discorso, come abbiamo visto già e come rivedremo la volta prossima, degli integratori, per esempio, alimentari, è costruito su questo discorso. Tutto il discorso delle bibite energetiche, tutto il discorso degli psicofarmaci, dei prodotti che aiutano la memoria, dei prodotti che focalizzano l'attenzione, no? Tutta una serie di strumenti, un arsenale intero che mira a farci essere meglio di quello che siamo. L'idea potrebbe essere buona, se non fosse che ne deriva una circostanza che non è esplicitata, ma che è comunque lì, ovvero sia che come siamo non va bene. Se potremmo essere meglio, il nostro stato attuale è insoddisfacente. Questo è il non detto che genera problemi, no? Al di là del fatto, ripeto, che l'equiparare la salute alla prestazione lascia un po' abbastanza perplessi, mettiamola così. Questo lo vediamo la prossima volta, ma quello che mi interessava invece era questo. Ok. Allora, Non abbiamo parlato finora di modelli di successo, ma è un tema che è opportuno prendere in considerazione. Prima di andare a vedere questa serie di connessioni ulteriori, è opportuno dire di che parliamo. Cos'è un modello di successo? Allora, dobbiamo riacchiappare un po' delle definizioni e degli strumenti che abbiamo visto nelle lezioni scorse. E ricordarci, per esempio, come abbiamo detto, che nella nostra società è piuttosto importante lo status e sono relativamente piuttosto importanti tutte le varie strategie di incremento dello status che abbiamo chiamato. Qualcuno si ricorda di che processi si sta parlando? Una definizione? Quando io cambio il mio status, che faccio? Esatto, però c'è il nome di questo fenomeno? Mobilità, perfetto. Metto in atto un processo di mobilità sociale, soggettiva o collettiva, a seconda di quanti sono quelli che migliorano. Nella fattispecie ovviamente parliamo di soggettive, nel senso che questi sono discorsi fondamentalmente mirati al singolo, come dire, alla direzione in qualche modo delle sue strategie di mobilità sociale. Perché? Perché abbiamo detto, se vi ricordate, che noi oggi come oggi non abbiamo come dire, un abecedario riconosciuto per capire il nostro status. Ci basiamo su una serie di informazioni che sono spesso e volentieri discutibili, non concordate, che possono generare in qualche misura, no, incertezza in coloro che le osservano. E quindi che succede? Che la società in qualche modo ci mette a disposizione dei modelli di successo. Che vuol dire? Vuol dire che se tu ti conformi a queste proposte in qualche modo normative della società, tutti sanno che hai avuto successo, quindi il tuo essere passato di strato sociale, il tuo aver migliorato il tuo status è in qualche modo certificato. Sono, diciamo, degli aiuti interpretativi. Se tu vedi qualcuno con certe caratteristiche, sai che quello ha successo. Perché succede questo? Beh, succede un po' per aiutare i soggetti, no? Un po' come abbiamo detto del ruolo. Il ruolo non nasce esclusivamente come strumento di controllo, ma nasce anche come ausilio. Se vuoi ottenere un risultato, io ti spiego come puoi farlo nel modo migliore, più semplice. Più o meno questo è esattamente quello che dovrebbe fare il modello di successo in ultima analisi, no? Ti dice: allora guarda, se tu vuoi essere una persona di successo devi avere queste caratteristiche, regolati, no? Vedi di trovarle, vedi di realizzarle e buonanotte. Questo perché? Perché, come abbiamo probabilmente accennato, spesso e volentieri noi oggi abbiamo delle difficoltà a fare le scelte relative alla nostra mobilità, comunque al nostro status e comunque alla nostra condizione esistenziale. Vi ricordo che abbiamo detto che lo status si compone di diversi elementi, alcuni dei quali acquisiti e alcuni dei quali ascritti. Sugli ascritti, in linea di massima, c'è poco da dire, anche se, come abbiamo visto, credo vi ricorderete, sono sempre meno numerosi, perché noi stiamo revocando in oggetto di scelta anche delle caratteristiche che fino a qualche tempo fa erano considerate immutabili. Pensate semplicemente al sesso, no? Il sesso è uno degli status ascritti, ma oggi come oggi lo è fino a un certo punto. Potrebbe benissimo non esserlo più o essere già stato modificato a monte, quindi anche lì in qualche modo una componente di scelta c'è. Però il punto qual è? Che nel momento in cui io richiedo alle persone di fare delle scelte, sto presumendo che le persone sappiano che scelte fare. È un problema anche qui, come vedete, di aspettative. Io attribuisco a qualcuno la responsabilità dell'impostazione della sua vita, immaginando che lui sia in grado di farlo, che abbia gli strumenti necessari, che abbia la consapevolezza necessaria, che abbia la voglia di farlo anche, no? Però so che non è vero. Anche nella migliore delle ipotesi, so che tutta sta certezza su quello che voglio fare da grande, tanto per riprendere una formula stranota, non è assolutamente così diffusa. Abbiamo già visto, vi ricordo che se vado a vedere i dati dell'università mi accorgo che moltissimi di voi, ovviamente esclusi i presenti, fanno l'università per ragioni inscrutabili, imperscrutabili, non sappiamo perché ci sono, ma comunque non perché gli interessa l'università. Quindi Quindi anche questo, no, in qualche misura si riflette sul discorso della mobilità. Tu teoricamente dovresti prendere una laurea oggi perché questa laurea ti dà un sapere. È una domanda o un momento di... No,
No,
non si sa mai, dico, magari. Allora, dicevo, uno prende la laurea perché questa laurea è un modo per migliorare il suo status che dovrebbe comunque dischiudergli una carriera attraverso la quale salire nella stratificazione sociale. No? Teoricamente l'idea è questa. Allora, pur essendo un'idea sulla quale si potrebbe discutere, facciamo che comunque è un'idea diffusa, allora perché l'88% delle persone prende delle lauree che non, di cui non gliene frega un accidente? È evidente che questo genera un problema dopo, no? Nel senso che tu ti trovi con uno strumento in mano col quale non sai assolutamente cosa fare. Tant'è che dobbiamo, come abbiamo detto più volte, ricorrere all'orientamento post laurea, che è un po' tardi perché insomma ormai già c'hai, no? I tuoi 3 anni di corso alle spalle, i tuoi titoli, le tue competenze acclarate, di cui non te frega niente. Vabbè, comunque detto questo, era semplicemente un esempio per dirvi che appunto spesso e volentieri nelle scelte cruciali. Molti non sono troppo consapevoli di quello che vogliono fare, di come dovrebbero comportarsi, eccetera. Allora, che succede? Arriva il modello di successo e dice: guarda, nel dubbio sappi che se non hai le idee troppo chiare, se tu lavorassi in questo settore, probabilmente faresti una buona idea. Tanto vuoi dire, no, se non sai che devi fare, tanto vale che fai qualcosa che è ritenuto importante. Questo, come vedete, è un po' un ausilio per il singolo, un po' uno strumento di indirizzo del gruppo, della società. Perché? Perché il discorso qual è? Che tu attraverso questo strumento puoi indirizzare la maggior parte delle risorse disponibili verso dei campi che secondo te sono i più importanti. No? Quindi che succede? Quando abbiamo visto, dal primario al secondario, parliamo di economia, che succede? Che viene detto a tutti, guarda, lascia perdere l'agricoltura e vai a fare l'industria. Se non hai altre idee, se non hai pensato ad altre cose, vai a fare l'operaio perché a noi servono operai, detto in modo molto brutale. E il lavoro viene costruito, come vi ricordate, come abbiamo detto alle prime lezioni, come qualcosa di desiderabile, come qualcosa che è opportuno fare, esattamente in accordo con questo discorso, perché ci sono delle esigenze collettive, delle esigenze strutturali per le quali si deve lavorare di più. Non si può più lasciare le cose come stavano in modo un tantino così caotico precedentemente. Allora, attraverso il discorso del modello di successo, cosa ti viene detto? Ti viene suggerito qual è l'ambito nel quale potresti impegnarti se non hai idee diverse. O comunque se ti rendi conto che magari le tue idee non sono, come dire, così utili da un punto di vista di sopravvivenza economica. Non so, tu magari vorresti fare il suonatore di xilofono, però il suonatore di xilofono tendenzialmente non mangia. Per cui sei davanti a un problema. Che fai? Magari fai il suonatore di xilofono la sera per hobby e nel giorno vai a lavorare in una delle situazioni convenienti. No? Tanto a quel punto, dovendo fare una cosa, tanto vale che ne fai una che ti dia prestigio. Quindi, normalmente nel modello di successo ci sono evidentemente delle componenti strutturali, variali. Oggi, se dovessimo, prescindendo da quello che c'è scritto qui, dire qual è l'attività che dà più successo, che diremmo? Spettacolo, l'economia, bene, direi che ci siamo abbastanza, è abbastanza chiara la questione, sì, senz'altro, anche se oggi, come dire, abbiamo qualche difficoltà, no? Perché il modello di economia vincente fino all'altro ieri era un po' quello del The Wolf of Wall Street, il broker, no? Il rampante, tutte queste cose che oggi invece conoscono un po' un'eclisse perché dopo quello che hanno combinato ci si è resi conto che non era proprio un'idea geniale, però ecco, ci vogliono delle belle musate per riuscire a capirle queste cose. Ad ogni modo l'economia rimane un settore trainante, no? Come d'altronde certi settori dell'industria, l'industria che ha a che fare con programmazione, software, videogames, per esempio, o comunque app, tutto quello che vi pare, oggi come oggi, è uno dei settori dove gli investimenti sono più marcati. Un settore nel quale, se lavori nel quale, ottieni del prestigio in più rispetto a uno che fa il panettiere, o rispetto a uno che fa il meccanico, o rispetto a uno che fa il professore universitario. Tanto per capirsi, no? Questo è il punto. Quindi il modello di successo è un discreto strumento per influenzare, per indirizzare, per fare in modo che all'interno dello Stato La forza politica che sta governando, perché vi ricordo, questo è importante saperlo di tanto in tanto, la forza politica che sta governando in qualche misura orienti lo sviluppo e il percorso del gruppo nella direzione che i suoi valori dovrebbero dettarle, perché questa più o meno è l'idea di politica, poi dopo lasciamo perdere la prassi, però di fatto il problema è questo: all'interno dello Stato, del gruppo, ci sono risorse limitate, perché vi sarete accorti che le risorse sono molto, forse perfino più limitate di quanto non immaginassimo oggi, e con queste risorse bisognerebbe cercare di, no, percorrere, mettere a punto un percorso che ci porti da qualche parte. È chiaro quindi che nel momento in cui io privilegio alcuni settori, ne devo in qualche modo abbandonare alcuni altri, che è quello che è successo per esempio nella transizione tra l'agricoltura e l'industria. Abbiamo investito nell'industria e l'agricoltura pian piano ha avuto sempre meno, tanto da passare da un 92% di addetti nell'era primaria all'8% del nostro tempo, che è un po' in risalita adesso, ma insomma anche lì sono nuovi trend che andranno visti. Quindi il distribuire le risorse è uno dei punti centrali dell'attività politica. L'attività politica si connota da questo punto di vista. Poi è ovvio. Il criterio con cui vengono distribuite le risorse dovrebbe essere un criterio valoriale, oggi come oggi lo è molto meno, però speriamo che in qualche misura le cose cambino, quindi oggi il discorso è più che altro spartiamoci le risorse in questione. Nella teoria della questione dovrebbe essere: abbiamo a disposizione questi soldi, tanto per chiarirsi, avete presente la legge di stabilità che è appena stata fatta? Ecco, serve a questo. La legge di stabilità dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale dicono: guarda, delle risorse disponibili, l'utilizzo sarà questo, questo e questo. Quindi qualcuno prenderà delle risorse, qualcuno non ne prenderà, qualcuno ne prenderà un po' di più, qualcuno ne prenderà un po' di meno, perché noi abbiamo in mente che lo Stato debba diventare così. Questa è la logica che ci dovrebbe essere dietro. Quindi, dal punto di vista, diciamo, dell'orientamento del gruppo, il modello di successo è decisamente uno strumento potente, perché indirizza, no? Numerose risorse, numerosi cittadini in una certa direzione che è quella che si ritiene auspicabile. Allora, che succede? Questo discorso è un discorso strutturalista per molti versi. Noi abbiamo fatto la coppia struttura e azione? No, eh? Infatti immaginavo. Perfetto. Quindi diciamo che è un discorso che ha a che fare con una visione della società nella quale la componente strutturale viene considerata privilegiata, più importante di altre. La sociologia si divide in, diciamo, due orientamenti principali che scelgono il proprio oggetto di studio, alcuni nella struttura e alcuni nella azione. È la coppia, diciamo, di opposti, con cui si interpretano i pensieri sociologici. Coloro che privilegiano la struttura, evidentemente, privilegiano un discorso di continuità nel tempo, no? Perché una delle caratteristiche della struttura è di essere costante per un certo lasso di tempo, non eterna, ma comunque insomma un minimo costante, e in linea di massima privilegiano una serie di ragionamenti che hanno a che fare con l'ordine e il controllo. Di conseguenza ritengono che l'essere umano necessiti di una guida costante, di una guida attenta e possibilmente anche non particolarmente flessibile, perché appunto hanno un'idea dell'essere umano non particolarmente lusinghiera. Questo discorso in larga misura è un discorso strutturale, quello che abbiamo appena fatto, strutturalista. Perché? Perché i teorici dell'azione invece riterrebbero che ciascuno sia in grado di autodefinirsi e di prendere le sue decisioni senza interferenze da parte di altri. Molto ottimisti, spesso e volentieri, però insomma diciamo che lo possiamo accettare. Domande fin qui? Ok. Che succede allora? Il modello di successo in sé non è del tutto una cattiva idea, abbiamo detto, ma richiede una serie di, come dire, ulteriori questioni organizzative che vadano assolte, perché altrimenti genera delle difficoltà. Per capire questo discorso ci serve uno strumento teorico che non vi ho ancora presentato, che è quello di anomia. L'anomia è un concetto messo a fuoco per la prima volta da Durkheim. Chi conosce un minimo il greco saprà che cosa sto dicendo, cioè mancanza di norme, alfa privativa, nomos vuol dire norma, quindi anomia, situazione in cui non ci sono le norme. Durkheim, che è uno strutturalista, diciamo il padre degli strutturalisti, quindi uno dei capostipiti del pensiero sociologico, conia questo termine per dimostrare giusto appunto che l'uomo ha bisogno di essere guidato, no? E lo conia come caso limite, dice: se per caso in una società non ci fossero più norme, gli uomini non saprebbero cosa fare, perché senza una guida, senza un'impostazione, senza una direzione nel loro andare, gli uomini si perdono. Quindi c'è bisogno che noi gli si dia delle norme, ok? Questa era l'idea generale. Arriviamo con Durkheim a sostenere la possibilità del suicidio anomico, ovvero sia del fatto che qualcuno in una situazione particolarmente non strutturata, particolarmente non normativa, si uccida perché non sa cos'altro fare. No? Questa è una delle teorie più particolari e diffuse, conosciute di Durkheim, che scrive un testo proprio che si chiama Il suicidio, tanto per essere chiari, e quindi vuole dimostrare l'importanza del versante normativo, l'importanza della necessità di dare un indirizzo al percorso umano. Questa cosa però è molto discutibile, nel senso che di fatto una situazione di totale assenza di norme non è immaginabile, a meno che tu non sia Tarzan e quindi sia stato Mowgli, e tu sia stato abbandonato nella giungla e quindi nessuno ti abbia mai detto nulla, ma altrimenti il tuo essere umano comporta, attraverso i processi di socializzazione di cui abbiamo parlato, il tuo aver assorbito una notevole serie di norme, che magari non sono codici, magari non sono regolamenti, ma che comunque ti aiutano a sopravvivere senza grosse difficoltà. La cosa si è dimostrata spesso e volentieri in molti casi storici. Pensate, l'ultimo è l'Iraq, no? Dopo il crollo del regime di Saddam, teoricamente non c'era più nulla di normativo in piedi, eppure la vita della nazione è andata avanti lo stesso, attraverso altri set di norme che si presumevano scomparsi, le norme tribali, le norme di clan, no? le leggi claniche, le leggi religiose. Insomma, è difficilissimo che noi ci si trovi in una situazione in cui non c'è uno straccio di regola alla quale far riferimento. Quindi lo strumento durkheimiano può andar bene da un punto di vista teorico, ma ha scarsa risposta nella realtà. Uno dei successori di Durkheim, che invece è stato Robert Merton, che è uno dei personaggi più influenti nella sociologia della seconda metà del XX secolo, un sociologo americano, struttural funzionalista, quindi con una modifica ulteriore nell'approccio, riprende l'idea di anomia e la trasforma. E la trasforma in un modo che è estremamente interessante. L'anomia, secondo Merton, diventa una incoerenza nei sistemi strutturali della società. Che vuol dire? Vuol dire che la struttura, come abbiamo detto, si deve incaricare di orientare le cose. Però ha un problema di coerenza, nel senso, se la struttura ti dice tu devi diventare questo, deve anche darti i modi per poterlo diventare. Perché altrimenti te crea un problema, dimmi. Te pare facile. Secondo Merton, credo di aver parlato di incoerenza di sistemi strutturali, qualcosa del genere? Ecco, perfetto. Prego. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire, vi ripeto, che ci deve essere una concordanza tra diversi modi, tra diversi settori, diciamo, dell'organizzazione. Se io ti dico tu avrai successo se voli, dovrei metterti in condizione di poter volare. Se non lo faccio, te crea un problema, perché tu vorresti volare, ma non puoi. So se questa cosa è chiara. Quindi, dice Merton, io devo avere una coerenza tra chi definisce i fini sociali, quindi il modello di successo, e i modi attraverso i quali io riesco a perseguire i fini sociali, quindi i percorsi, i ruoli, le professioni, tutta una serie di cose che devono in qualche modo cooperare. Ora, tenete presente che non è che questo voglia dire che tutti poi hanno successo, perché altrimenti ci troveremmo in una situazione paradossale che abbiamo visto con la stratificazione, che staremmo tutti quanti sul cocuzzolo e sotto non ci sarebbe rimasto nessuno. Quello che è importante è che tu possa, non so se questo è chiaro, cioè il fatto che esista la mobilità sociale non vuol dire che tutti debbano mettere in atto la mobilità sociale, ma vuol dire che tutti potrebbero farlo. hanno le condizioni di partenza e hanno il diritto a provare a farlo, che poi abbiano successo è un altro discorso. Ok? Il problema perché si pone? Perché, come vi ho detto, in molte società non è lecito modificare il proprio status. Quindi il problema non si pone per altri versi. Nella nostra società quello che è importante è che è concepibile, anzi spesso e volentieri, come dire, desiderabile, modificare il proprio status, e quindi si hanno, no, gli indirizzi, le direzioni verso le quali andare, e bisognerebbe che ci fossero anche i modi per poter perseguire questo successo. Modi concreti. Che vuol dire? Vuol dire che dovrebbe esistere quello che a Roma si chiamava il cursus honorum, non so se vi ricordate. Voleva dire che tutti diventavano consoli? No, ma che avrebbero potuto se avessero seguito una serie di step, no? Quindi prima cominci a fare il magistrato edile, poi diventi un governatore in qualche provincia, poi diventi un pontefice, poi diventi console. Se hai ottemperato a questi passi, la tua carriera prosegue. Quindi sai come fare, non è facile, ma sai come fare. Oggi il problema qual è? Che spesso e volentieri noi ci troviamo davanti a modelli di successo per i quali non sai come fare. Qual è uno dei punti centrali? Il modello di successo che noi abbiamo oggi può essere racchiuso in tre parole chiave: bellezza, ricchezza, giovinezza. Qui vediamo poi tutta la serie di conseguenze della bellezza in particolare, però comunque consideriamo, no, questi tre punti. Allora, quali sono perseguibili? Non so se mi spiego, cioè quali posso, no, ottenere? Allora, la giovinezza, no, che la giovinezza oltretutto è un ingrediente di quelli, come dire, una bomba a tempo in qualche misura, no? Una bomba all'orologeria, perché tu quanto poi rimane giovane? Ecco perché forse comincerete a capire c'è questa sindrome diffusa di Peter Pan, no? Perché noi vogliamo rimanere giovani il più possibile per poter rispondere a questa ingiunzione, cioè se tu hai successo sei giovane, quindi in qualche misura pure se c'hai 70 anni devi continuare a far finta di essere giovane, perché altrimenti non vieni più riconosciuto come qualcuno che ha successo, perché noi abbiamo fatto sta cosa strana, sta idea non particolarmente intelligente, per la quale chi ha successo è giovane, è bello e ricco. Quindi la giovinezza è un problema perché scade. La bellezza, ma meno la bellezza, non a caso l'industria estetica è una delle industrie che va più forte, no? Perché tu hai oggi una serie di strumenti che non finiscono più per correggere le parti del tuo corpo che non rientrano nel canone. Come vedete ci avviciniamo al problema fisico, no? Il canone diventa non semplicemente orientativo oggi, ma diventa normativo. Se voi guardate i divi di Hollywood o comunque gli attori del cinema, vi accorgerete che ci sono alcuni tratti della loro figura che diventano ricorrenti. Le labbra, gli zigomi, il taglio degli occhi, la forma fisica, sono diventati ormai dei segni dai quali non puoi prescindere, anche se te fanno diventare più brutto di quello che eri. Non so se avete mai notato quante volte ti trovi attrici o attori che cambiano faccia durante il tempo, no? Certo, quella l'hai fatta in un certo modo, poi improvvisamente te si trovi, no, con tutta una serie di parti e dicono, queste non c'entrano niente. Ecco, da un punto di vista estetico è paradossale perché so peggio, ma il canone richiede che tu abbia gli zigomi di un certo tipo, le labbra di un certo tipo, e tu ottemperi alla questione. Il canone chiede che tu abbia il seno di un certo formato. Oggi uno dei regali più diffusi nel mondo per il 18° anno delle ragazze è un'operazione al seno. Come vedete, la ricaduta del discorso è concreta, è terribilmente concreta, anche perché, come forse saprete, la chirurgia estetica spesso e volentieri dimentica di avvisare che anche lei ha una scadenza, che nel momento in cui cominci a metterti delle protesi a 18 anni, quando ce n'hai 40, non si sa più che devi fare per riuscire a mantenere un minimo di supporto, perché i tessuti cedono, i tuoi tessuti già sono stati indeboliti inizialmente, quindi tu devi comunque fare un tagliando come una macchina, guarda un po' i casi della vita, ogni tot tempo rimettere a posto le connessioni, fare i punti, recuperare i muscoli, andarli a prendere da un'altra parte, insomma una serie di cosette non particolarmente semplici, ma noi ci sottoponiamo a questo discorso, noi, vabbè, insomma, sì, mettiamoci dentro tutti quanti, ci sottoponiamo a questa strategia, a questo discorso con entusiasmo, no? Ho 18 anni, mamma, mi regali un taglio di seno in più? Invece della macchina, una vacanza, come si faceva quando eravamo più che era, secondo me, un tantino meglio. Però l'idea generale è quella. Ad est, uno dei regali più ricercati dalle fanciulle è un intervento agli occhi che corregga gli occhi a mandorla, li faccia diventare occidentali. Qui vorremmo tutti gli occhi a mandorla, tanto per, no? L'erba del vicino continua a essere sempre più verde. Però, insomma, sono dati abbastanza significativi. Perché implicano cosa? Implicano questa concezione della bellezza come status che può essere perseguito attraverso strategie. Mettiamoci sopra tutte le altre, se non vogliamo arrivare fino alla chirurgia estetica, però vi comunico, non so se lo sapete, ma uno dei problemi attuali della medicina è che quasi tutti vogliono fare i chirurghi estetici e, per esempio, non ci sono più chirurghi che vogliono andare a fare cardiologia. Quindi possiamo riparare il gomito di un tennista di 60 anni che vuole continuare a fare il tennista, possiamo recuperare l'imene di una 45enne che ha scoperto che vuole tornare vergine, però se c'hai una difficoltà alle valvole mitraliche non è detto che trovi qualcuno che t'operi. Perché? Perché operare in chirurgia estetica conviene. Paghi, ottieni un sacco di soldi e rischi poco. Perché gli interventi di chirurgia estetica raramente portano ad esiti complicati. Laddove, come voi probabilmente saprete, i chirurghi sono tra i più bersagliati da cause civili, da cause per responsabilità, per mal comportamento, eccetera, no? Quindi la domanda del giovane che ragiona ovviamente nell'ottica corrente qual è? Allora, io voglio fare il chirurgo. Che mi conviene fare come chirurgo? Uno in cui rischio di perdere il paziente ogni volta che opero, uno nel quale il paziente non lo perdo praticamente mai e mi paga molto di più. La risposta è abbastanza lineare. Faccio quello che mette a posto le palpebre, le blefarole, no? Le rughe del viso, quello che vi pare, insomma, tutte cose che insomma, lasciano più o meno il tempo che trovano, ma ti permettono di incamerare una notevole cifra e di dormire tranquillo. Non so se avete visto mai Nip and Tuck, che era una serie straordinaria, secondo me, e guarda caso era focalizzata esattamente su chirurghi estetici. Ma a voi vi pare che uno può permettersi di dedicare un intero serial televisivo a una professione che non ha nessun tipo di importanza? No, il chirurgo estetico è importante. Nip and Tuck ci ha spiegato per tutta una lunga serie di ragioni perché è importante, perché il chirurgo estetico è pure quello che è in grado di modificare i tratti, quindi di nascondere, di simulare, camuffare, insomma tante cose, però comunque il chirurgo estetico gode di questo straordinario status oggi come oggi per questa ragione qui. Perché per aver successo, per reputarti una persona di successo e quindi in qualche misura anche per riconoscerti, e questo poi lo vedremo un po' meglio, hai bisogno di essere bello. E bello non è più una tua sensazione, cioè non è come ti senti tu, come ti vedi tu, ma è come sei rispetto a quello che ti hanno detto che tu devi essere. Questa è una, non mi ricordo manco più chi è perché non ci faccio molto caso, ma dovrebbe essere una tennista. Ah sì? Non la serie un'arte, vabbè, insomma, comunque ad ogni modo. L'essenziale è che si capisca di chi parliamo fondamentalmente. Ecco. Allora, quindi capite che il modello di successo diventa di fatto una norma. Non è più semplicemente un guarda, devi fare due o tre cose e avrai successo, no, ma devi essere in un certo modo, che non è la stessa cosa. Capite? Cioè tu devi rispondere a dei requisiti che diventano regole. Tant'è che sempre nel campo degli interventi. Che succede, ragazzi? È ora che facciamo un break? Già? Sembrava. 3 quarti d'ora. Vabbè, ok, 5 minuti di break. Allora, domande per quello che abbiamo detto finora? Tutto chiaro? Sì, diciamo che oggi possiamo riassumerli così. Allora, abbiamo detto giovinezza. Tratto abbastanza complicato perché effettivamente dobbiamo considerare un'altra cosa, nel senso che il modello di successo dovrebbe essere in qualche modo anche un segno di compimento e di raggiungimento di una certa posizione, ovviamente. Vi ricordate fino a qualche anno fa si diceva quello è un uomo arrivato, che non voleva dire che era finito, stava la frutta, ma che aveva ormai fatto tutto quello che serviva, che bisognava fare e quindi poteva vivere, diciamo, in qualche modo di rendita. Oggi il modello di successo corrente questo tipo di discorso non lo consente in ultima analisi. Perché Perché appunto la giovinezza è un tratto che genera comunque incertezza, nel senso che tu quanto puoi rimanere giovane? Cosa devi fare per rimanere giovane? È ovvio, noi sappiamo perfettamente che guarda caso ci sono alcuni che attraverso strategie e pratiche estremamente selettive e costose riescono a mantenere questa giovinezza più di altri. Però comunque, ripeto, c'è sempre un coefficiente, un minimo di paradosso e di grottesco nella questione, insomma, perché sarebbe opportuno invece che ci si facesse carico un po' della propria età e delle proprie responsabilità e dei propri limiti. Ricchezza dici tu, vabbè, oggettivamente no? La ricchezza è una cosa che potrebbe essere ottenuta. Come? Domanda. No? Ripeto, il problema è sempre lo stesso. Io dovrei avere dei percorsi riconosciuti che mi permettano di adempiere a queste richieste. Non ce n'è per ora nessuno, salvo il fatto che posso farmi degli interventi estetici o posso comunque in qualche modo mascherare i miei difetti o modificare il mio aspetto in modo tale da poter rientrare più o meno in quel canone. Non so se lo sapete, ma anche i maschietti stanno diventando grandi fautori e utenti della chirurgia estetica per risolvere una serie di problemi che fanno parte della questione che mi faceva presente saggiamente la vostra collega. Del corpo sportivo, che è diciamo oggi, uno degli attributi del modello di successo. Tu oggi come oggi devi avere un corpo sportivo ed è oggetto il tutto del saggio del quale ci stiamo occupando. Dimmi.
Questa del corpo sportivo non è una cosa della società di oggi, è presente sin dall'antichità.
No, è stata presente nell'antichità, poi è scomparsa per 1800 anni e mo' è tornata. Non c'è una continuità, c'è stata una fase che non a caso coincide più o meno col recupero delle Olimpiadi, ma tieni presente che non era un segno di status. Il segno di status fino a qualche anno fa era un corpo che non veniva usato. Tenetelo presente, nel momento in cui noi accediamo a quello che abbiamo detto cartesianamente, il corpo è un accessorio che viene, se utilizzato, implica una condizione bassa. Tant'è che l'abbronzatura era assolutamente considerata sconveniente. Non so se vi ricordate i filmati d'epoca, le signore vanno in spiaggia con l'ombrello perché bisognava avere un incarnato latteo, perché se eri abbronzato eri uno che stava in campagna. No, non so se mi spiego. I vestiti con i quali noi segnaliamo, quegli orribili vestiti con i quali noi segnaliamo la nostra appartenenza a certi livelli di status, giacche, cravatte, pantaloni, eccetera, sono stati studiati appositamente per corpi che non dovevano muoversi. Voi prendete un completo e provate a fare qualche tipo di movimento e non ci riuscite, perché il completo è fatto perché tu stia fermo. Questo è il punto. Quindi che oggi il corpo sportivo diventi un segno di status implica un cambiamento, perché tu con un corpo sportivo il completo non te lo metti. Vi garantisco, perché io purtroppo prima facevo tanta palestra e ogni volta che dovevo andare a comprare una giacca e un paio di pantaloni era un dramma, perché non riuscivamo proprio, come dire, a trovarci. Già è un tipo di abbigliamento che detesto, ma poi insomma diciamo ci mettiamo sopra anche questo, peggio di così si muore. Però appunto la questione del corpo sportivo diventa rilevante, no, da un punto di vista di regola e di norma per la forma fisica, nel momento in cui noi inseriamo in questo cocktail il problema della performance, come vi dicevo prima, no? La performance diventa un predicato del corpo, non solo del comportamento, ma anche del corpo. Tu devi essere performante non soltanto in campo lavorativo, ma per una serie di equivalenze che sono tutte discutibili, ma comunque funzionano oggi, devi essere comunque performante in generale. Quindi hai necessità di mostrare che il tuo corpo è performante come il tuo io lavorativo, come il tuo ruolo pubblico o come diavolo quello che ti pare. Questo cosa implica? Implica che anche al tuo corpo si applicano tutti quei canoni estetici che si presume facciano parte del corpo sportivo, quindi non so, la tartaruga addominale, i muscoli delle gambe ben torniti, i glutei di un certo tipo di rilievo, i polpacci, una serie di problemi infiniti, perché come saprete i polpacci per esempio sono muscoli che o ce l'hai o non ce l'hai, devi per forza fare degli interventi per ottenerli, altrimenti, perché sono muscoli che non si allenano oltre un certo livello. Allora che succede? Che due degli interventi più diffusi presso il sesso maschile sono uno in cui ti aprono come una cozza e ti fanno una serie di cicatrici all'interno della pelle e del ventre per simulare la tartaruga, che poi dopo richiudono e sopra l'effetto è a tartaruga. Un altro invece è quello in cui vieni praticamente squartato nelle gambe e legato come un rollè, perché così dai una forma ai muscoli delle gambe. E sono due interventi molto dolorosi. Non è che non soffri, soffri tanto, perché fa male. Figuratevi avere due o tre muscoli del vostro corpo legati stretti, e credo che potrete immaginare più o meno cosa ne viene fuori. Perché questo? Perché così tu puoi andare in spiaggia, come saprete la spiaggia è uno dei luoghi tipici della nostra, no, verifica di queste cose, tant'è che tutti gli aprili cominciano, tu la prova costume? Vedete come tornano le cose? Guarda un po', la domanda sarebbe, la prova costume di che? No, perché devo provare un qualcosa? No, perché tu devi essere come quella di Bilboa, come quella di Intimissimi, come quella di quelli sono le norme. Senza tenere conto, e questo non l'ho ancora aggiunto né nelle slide né nelle lezioni, che noi oggi abbiamo un ulteriore problema, perché c'è Photoshop. Ragazzi, c'è poco da ridere, cioè tu ti fai l'idea del modello che vorresti diventare, che non esiste proprio, no? Dice, dai, so tre, però ce so. No, quella non c'è, perché quelle proporzioni in un corpo normale non le trovi, perché l'hanno disegnata altri. Tant'è che ci sono delle attrici, non so se avete sentito, che denunciano le riviste perché gli pubblicano delle fotografie e dice, ma quella ma chi è? Io con me non ha niente a che vedere. Capite? Quindi non solo c'è il problema dell'emulazione dell'esistente, ma qui ci troviamo a dover emulare l'inesistente e anche l'impossibile, perché a quel punto, no, te trovi una che normalmente, una persona normale, ha delle dimensioni e delle proporzioni, invece trova una che ha delle gambe alte così e il busto così. Cioè, come cazzo è possibile? E infatti non è possibile, l'hanno disegnata, perché non c'era, ovviamente. Quindi, come vedete, la questione non è oziosa, è pratica. La questione è estremamente pratica, perché tutta questa serie di stupidaggini, tra virgolette, che ricorrono tutti gli anni, no, in certi momenti, quindi allora aprile te devi porre il problema della forma fisica perché altrimenti vai in spiaggia e tutti ti dicono, ah, vedi un cassonetto invece, e tutte queste battute divertenti. Dopodiché torni dalla spiaggia e settembre, altro momento di picco in palestra, non so, chi di voi frequenta le palestre probabilmente lo saprà, settembre tutti che vanno in palestra perché siccome si sono sentiti dare del cassonetto in spiaggia vogliono fare in modo che l'anno dopo si riesca a evitare la questione, ma tra settembre e giugno c'è un sacco di tempo, per cui primi due mesi tutti entusiasti, buco dei quattro mesi, aprile ricominciamo, ed è sempre così, capite? Ultimamente questa è diventata la regola, perché? Perché ci sono delle spinte che sono sempre più forti, perché il modello di successo nel momento in cui entra nel circuito mediatico diventa un qualcosa che ti viene proposto con una tale frequenza e con una tale pervasività che tu alla fine, se non rispondi a quel modello, stai male. Non è semplicemente un problema che, vabbè, non so, così pazienza. No, hai dei problemi seri, proprio di riconoscimento, di individuazione. Ragazzi, io vi dico una cosa, io non ho nessuna voglia di fare lezione oggi. Per cui cercate di venirmi incontro, perché altrimenti rischio di diventare sgradevole e vorrei evitare. Allora, come dicevamo, come dicevamo? Che dicevamo? Ah, ecco, sì, nel momento in cui appunto arrivi all'individuazione, come vi dicevo. Che cos'è l'individuazione, che è uno dei test, una delle parole chiavi del titolo? L'individuazione è il processo attraverso il quale noi si diventa quello che siamo. Un processo di messa a punto costante e infinita per molti versi del nostro essere ciò che siamo. L'essere umano si caratterizza per essere, come abbiamo detto con un collega in un libro di qualche tempo fa, un essere ulteriore. Cioè l'essere umano è sempre contemporaneamente ciò che è in un certo momento e ciò che sarà in futuro. Noi siamo anche una tensione verso qualcos'altro, no? Noi diventiamo costantemente. Allora, per come dire, assumere una qualche forma, abbiamo bisogno di questo processo, che è un processo psicologico, tra le altre cose, evidentemente. Molto ben descritto da Jung e dalla sua allieva Marie-Louise von Franz, ma comunque è un processo fondamentale. È quello attraverso il quale noi appunto ci riconosciamo. È un processo molto vicino al discorso del riconoscimento. E vi ricordo che il riconoscimento lo abbiamo già incontrato nel momento in cui abbiamo avuto a che fare con i rapporti primari, con le relazioni primarie. Qualcuno si ricorda qualcosa del riconoscimento? Per dire che esistiamo, direi che è un'ottima formulazione. Nel senso che, come abbiamo credo detto, ma è opportuno ribadire, uno dei nostri problemi, anche se non lo riconosciamo come tale, anche se ci comportiamo poi in modi assurdi, no? Come quella che si scatta la fotografia e va a sbattere con la macchina, è quello di avere una conferma della nostra esistenza, perché la nostra esistenza non è ovvia. Il fatto che noi ci siamo, il fatto che noi stiamo occupando uno spazio, il fatto che noi siamo protagonisti o meno in certe situazioni non è ovvio. C'è bisogno di qualcuno che ce lo attesti. E come vi ho detto più volte, i rapporti primari da questo punto di vista sono fondamentali. Perché? Perché nel rapporto primario colui che ha un rapporto con me ha un rapporto con me. Cioè sta avendo quel rapporto proprio perché gli interesso per motivi sentimentali, erotici, amicali, quello che vi pare, però non c'è un'altra ragione. Lui mi ha telefonato per sapere come stavo, non mi ha telefonato perché gli prestassi la macchina, non mi ha telefonato perché gli andassi a far mangiare il gatto il giorno dopo, mi ha telefonato semplicemente perché voleva sentirmi, il che vuol dire che esisto, non solo esisto ma che qualcuno mi apprezza, non solo io. Non sono solamente autoriferito e mi ammiro tanto come il narcisismo corrente, che guarda caso è una delle dimensioni più problematiche da questo punto di vista, no? Io esisto perché gli altri mi danno anche un feedback, non solo perché mi sento, ok? Quindi, come vedete, il problema del selfie da questo punto di vista diventa abbastanza centrale, perché il selfie cos'è di fatto? È un modo per chiedere ad altri conferma della propria esistenza, no? I vari mi piace sono tanti surrogati dei rapporti primari che noi non abbiamo di fatto, che abbiamo sempre meno. Come abbiamo detto, vi ricordo, il rapporto telematico, il rapporto cibernetico, la comunanza di social network, la chiamiamo amicizia, ma facciamo, come dire, un certo sforzo per chiamarla amicizia, perché abbiamo tutti ben presente che l'amicizia dovrebbe essere qualcos'altro. Poi abbiamo tutti ben presente, è una frase estremamente conservatrice, non è vero, perché mi chiedo, forse voi ancora, ma coloro che hanno 4-5 anni oggi, lo sapranno che l'amicizia è anche qualcos'altro o no? Che questo è il problema, no? Queste sono una serie di strategie che a certe persone possono sembrare patetiche, dice, beh, ma chiaro, io i miei amici li conosco, ma tu, ma poi? Man mano che andiamo avanti, sti amici ci saranno ancora oppure gli amici saranno solo quelli di Facebook? E in che stato saremo ridotti allora? Perché se noi oggi andiamo a vedere la frequenza dei selfie con tutte le possibili complicazioni del caso, per cui la fotografia davanti a qualcosa, la fotografia con qualcuno, la fotografia con più persone, no? Ci sono tutta una variante, una serie di varianti, ma sono di fatto tutte testimonianze, sono asserzioni, come a dire io ero lì. Quindi ci sono, quindi esisto. È innegabile perché mi hanno visto, perché ci siamo abbracciati, perché ho incontrato l'attore, ho incontrato l'attrice, ho incontrato il cantante, il politico, chiunque, purché qualcuno che sia conosciuto, no? Arrivando a dei paradossi che te fare fotografie con gente che magari ti sprezzi pure, però si conosce. Quindi devi fartela perché almeno in qualche modo confermi. Quindi, come vedete, il problema del modello di successo diventa un problema estremamente complesso. Perché va a incidere su quelle che sono le sfere profonde dell'esistenza e dell'individuazione, non lascia il tempo che trova come poteva essere precedentemente. Vi faccio un esempio, nell'Ancien Régime, quindi nella Francia del Settecento, che abbiamo detto non contemplava la mobilità sociale, quindi teoricamente avrebbe dovuto essere un luogo di gente ferma, ecco, non era per niente così, perché esistevano tutta una serie di carriere che ti permettevano senza difficoltà di migliorare il tuo statuto. Una era per esempio il clero, come credo di avervi già accennato, il clero è esattamente costruito in questo modo, tu cominci come parroco, poi diventi qualcosa di più, poi se sei bravo diventi vescovo, poi cardinale, poi potresti diventare papa, non c'è scritto da nessuna parte che qualcuno te lo proibisce, non è relativo a dove sei nato, come ti chiami, quello che fai, eccetera, potrebbe darsi, quindi quella era una strategia assolutamente lineare, ce l'abbiamo ancora oggi, quindi quella al limite la possiamo mantenere, però il prestigio che guadagni oggi è un po' meno evidente, allora, come dire, si trattava di gestire regioni intere, quindi era un attimo più importante. Ma poi c'era l'esercito, no? L'esercito anche lì permetteva, attraverso una carriera ben precisa, attraverso delle doti personali spesso e volentieri messe in mostra nel momento adatto, quando si cerca di sopravvivere, ovviamente lì la guerra si faceva ogni momento, quindi capitava spesso, e diceva giusto appunto Napoleone che ognuno, ogni soldato ha il bastone di maresciallo nel suo zaino, perché poteva benissimo darsi. Però, come vedete, queste erano cose che avevano a che fare con ciò che facevi, non com'eri. Non dovevi essere alto, bello, biondo, ricco, giovane, medio, no, bastava che tu sapessi fare quello per cui venivi in qualche misura preso in considerazione e avevi titolo ad andare avanti, il che è valso fino a 25-30 anni fa, no? Questo link con la bellezza fisica, con l'apparenza corporea, con l'immagine, è molto recente, e vi faccio presente il link con l'immagine. Come dicevamo l'altra volta, l'immagine diventa sempre più un criterio di interpretazione della realtà. Per quanto noi si faccia finta che non è vero, l'immagine è centrale. E qui siamo ben oltre quello che abbiamo detto della secondarizzazione dei rapporti, per cui l'abbigliamento, l'apparenza, no, diventano degli elementi di interpretazione dello status. Qui non è più l'abbigliamento, qui è la carne in gioco. Perché l'abbigliamento, come forse vi avevo accennato, diventa qualcosa di replicabile. Vuol dire che io posso comprarmi vestiti fatti in un certo modo, anche se non avrei titolo, posso essere imitato nel mio stile anche se io l'ho messo a fuoco, invece lui mi guarda dalla finestra e dice: ah, mi piace, me lo metto pure io, non glielo posso vietare. Allora che succede? Che pian piano la mia trincea di controllo diventa sempre più intima, diventa sempre più corporea, e allora che succede? Che comincio a scrivermi sul corpo, tanto per dirne una. No? Non è casuale che il panorama degli interventi sul corpo diventi sempre più variegato e sempre più invasivo. Io oggi vado in palestra, vado in sauna e sono l'unico che non ha un tatuaggio. O se c'è qualcun altro della mia età, rischio che manco lui ce l'abbia, ma per il resto è diventato molto complicato non avere tatuaggi. E il tatuaggio, se ci fate caso e pensate a quello che abbiamo detto durante queste lezioni, non è ovvio, perché il tatuaggio ha un che di definitivo. E noi siamo quelli delle condizioni che vanno revocate, siamo quelli del tornare indietro, del modificare le cose, no? Non è casuale, per esempio, che il matrimonio non goda di buona stampa ultimamente, perché noi siamo così convinti di essere costantemente in cambiamento e in evoluzione che legarci a qualcosa di definitivo diventa un problema. E allora i tatuaggi come li consideriamo? Li consideriamo un casino, perché se lo sapete, tra le altre cose, una delle nuove specializzazioni della chirurgia estetica è quella per la rimozione dei tatuaggi. Perché tu puoi essere Fedex, come cazzo si chiama, non mi ricordo mai, quello, ecco, a 16, 17, 18, 24 anni, a 50 anni con i tatuaggi fino a qui, secondo me qualche problema potresti averlo, poi magari mi sbaglio, però insomma sarà da vedere. Di fatto molte persone si accorgono che una serie di idee geniali che hanno avuto da giovani nel mondo del lavoro non è che vengano molto ben viste. Quindi quei tatuaggi avvolgenti, quelli che non te puoi mettere una manica che non sia fino a qui, perché cominci a vedere code dei drago, teschi, cose assortite, ecco, non vengono ben viste, per cui improvvisamente, oppure decidi che tutto sommato hai fatto una stronzata, perché può essere. Solo che il tatuaggio è definitivo. C'è bisogno di qualcuno che si prenda il suo laser, venga lì e ti rimuova, no? Goccia per goccia di questo inchiostro, con sofferenze ulteriori, eccetera. Però il punto qual è? Che, come vedete, c'è ben altro nel discorso dell'intervento sul corpo. Dimmi. Ecco, stavo arrivando. Immagino che ci siano alcune di queste pratiche che non sono proprio definitivamente. La scarificazione è l'intervento attraverso creazione di cicatrici. No, quella no, perché all'interno le cicatrici della scarificazione sono all'esterno. Ti tagli in certi modi da poter avere delle cicatrici in rilievo che dimostrino che ti sei tagliato. Sono quasi tutte pratiche tribali, tra l'altro queste, vi faccio presente. Sono quasi tutte pratiche tribali che noi stiamo recependo senza sapere assolutamente di che parliamo. Io non so se avete letto un libro che si chiama Educazione Siberiana o avete sentito parlare. Ok, bene. Allora, Lilin, che è quello che ha scritto il libro, Nikolai Lilin, è un maestro tatuatore della mafia, della malavita russa, non so se il libro è interessante. E trova, c'ha una serie di problemi lui a, come dire, vedere il mondo del tatuaggio oggi, perché dal suo punto di vista il tatuaggio è un marker di un'esperienza di vita. Cioè nella malavita, russa, cinese, nella nostra anche, cioè non è casuale che i tatuaggi vengano mal visti sul mondo del lavoro, perché sono sempre stati appannaggio della malavita. Erano i malavitosi che si tatuavano, i marinai, insomma, gente che non aveva un grosso status. Oggi improvvisamente si tatuano tutti. Vabbè. Comunque, detto questo, si tatuavano con un criterio. Cioè, quello che veniva, che c'era sul corpo, era la storia della vita del malavitoso in questione. Quindi, quante persone aveva ucciso, quando aveva fatto il passaggio di livello a un certo grado dell'organizzazione, a che grado dell'organizzazione stava, eccetera, eccetera, eccetera. Il suo prestigio, quindi tutta una serie di cose. Lui dice, io vedo gente che si fa dei tatuaggi senza avere la minima idea di che significhino nelle culture dalle quali vengono presi. Cioè, io vedo uomini che si fanno un tatuaggio che nelle isole Tonga significa donna pronta a rimanere incinta. E io rido. No? Lui ride, però tanto loro non lo sanno, quindi il problema non si pone. Quindi capite che il nostro punto qual è? Cercare di capire perché abbiamo bisogno di tatuarci. Quello è il problema, perché evidentemente il messaggio che diamo col tatuaggio non è quello che sarebbe codificato, no? Noi vediamo, questi tatuaggi ci piacciono, poi dopo che significano perfetto stronzo, significano donna incinta, non ci interessa, tanto non lo sappiamo. Noi ce lo siamo fatto per qualche altra ragione. La domanda è quale? Qual è sta ragione per la quale ti devi rendere unico attraverso il tatuaggio? Perché è l'ultima frontiera. Come abbiamo detto, no? Se la tua strategia per individuarti, per renderti unico, passa soltanto attraverso gli oggetti, ormai gli oggetti sono quasi tutti replicabili. Quindi è difficilissimo che tu sia unico. La tua unicità la trovi cosa? Intervenendo sul tuo corpo, modellando il tuo corpo in qualche modo che non sia replicabile da altri. E quindi passi da una pratica all'altra, e sono pratiche difficili queste oggettivamente, vi faccio presente, perché sono pratiche molto dolorose. Il tatuaggio è doloroso, ma mi dicono sopportabile. Ma il branding vuol dire essere marchiati, come gli animali nel Far West, avete presente quella cosa? Quello. Branding è questo. Quindi vuol dire che tu arrivi da qualche parte e ti fai tatuare, ti fai marchiare. Già, tra l'altro, voi a livello immaginario la questione è complessa, perché siccome noi automaticamente associamo il branding, la marchiatura alle bestie di allevamento, farsi marchiare in qualche modo rinvia al fatto che sei una bestia di allevamento, che ci piaccia o meno. Ma non so se voi sapete qual è il tatuaggio più diffuso.
I love mom.
Ma magari è il baffo della Nike. Il baffo della Nike. O al secondo posto invece c'è un codice a barre. Il che, se cercate di ragionare come vi ho suggerito, ovvero sia se ragionate in chiave simbolica, vuol dire che voi vi equiparate a un paio di scarpe. C'è poco da ridere, purtroppo è vero.
Il codice a barre è una cosa più unica, perché ogni oggetto ha un codice a barre.
Bravo, ogni oggetto, ma tu non sei un oggetto, è quello il problema. Capito? È lì il dramma della questione. Sono tutti rinvii a un immaginario oggettuale. Cioè, tu puoi darti l'immagine di un paio di scarpe, oppure di una confezione, che ne so, di cetrioli al supermarket? No, però lo stai facendo, perché ti sei tatuato un codice a barre qui. Ne avete visti immagini, o da qualche altra parte, ma insomma è abbastanza corrente. Quindi, come vedete, il segnale che ci viene da queste questioni è un segnale di un immaginale, cioè di una pratica logico-simbolica completamente scissa da quella che è una qualunque tipo di capacità interpretativa. Cioè noi adottiamo questi simboli e questi modi di fare perché ce li dicono gli altri. Quello è il problema, non c'è niente di nostro. Per quanto secondo noi questa cosa ci renda unici, non è vero, perché se io mi vado a tatuare un logo di una qualunque marca, prescindendo da Nike, ma potrei mettermi, che ne so, le tre strisce dell'Adidas sulla faccia, no, se sono un patito potrei farmi il simbolo di Patagonia in fronte, che ne so, ce ne sono tante, però comunque il messaggio simbolico è sempre lo stesso, io lì mi sto equiparando a un oggetto, perché i brand e tutto il resto non stanno sugli uomini ad oggi, le marchiature non sono appannaggio dell'essere umano. I simboli come le marche, i codici a barre non sono appannaggio dell'essere umano. Come faccio io a immaginarmi in questa chiave? Perché, vi ripeto, io mi immagino in chiave meccanica. E la macchina è un oggetto. La macchina te l'aspetti che c'ha il codice a barre? Non so se mi spiego. L'uomo no, o perlomeno non dovresti, sarebbe più complicato. Ma poi abbiamo il piercing, no? Per carità, voi immagino che saprete cosa sono i piercing, ma sapete a dove arrivano i piercing? Perché voi conoscete gli spilli, ma mica ci fermiamo lì. C'è gente che si è fatta il piercing con un bullone da 12, che è così. Capito? Ma parliamo di cosette impegnative, insomma, non parliamo di... no? Però lì sei quasi ragionevolmente certo che un altro così scemo non c'è in giro, quindi se vai in giro con un bullone infilato in un orecchio, probabilmente sei solo tu.
Ma... anche i luoghi adesso.
Anche i luoghi, sì, quello volevo evitare di metterli in... non pare brutto, però insomma sì, insomma abbiamo tutta una serie di strategie complicate su dove farsi i piercing, come farseli, con che intensità, con quale invasività, perché è chiaro, no? Poi ci sono tutte le varie pratiche tribali, quelle che, come al solito, le tribù sanno come mettere in atto e che noi invece incappiamo in accidente, tipo quei famosi collari di... sapete presente le tribù con le donne che si mettono con una collana ogni tot e quindi pian piano, no vabbè, già soltanto il gesto che ti viene in me. Però ci sono anche i famosi i cerchi nelle orecchie per allungarsi, per aprirsi i lobi, mo prima o poi arriveranno pure quelli che si mettono il piatto nel labbro, perché io aspetto, ma a momenti succede, voi dite, una questione, no? Da poco, ma arriveranno. Però quindi al di là, ripeto, della come dire quasi comicità della questione, il problema è abbastanza serio, nel senso che tradisce delle necessità profonde, perché ripeto, qui si tratta di pratiche che sono dolorose e costose, non è che le fa chiunque, non è che te le puoi fare senza, quindi vuol dire che tu, come dire, lavori, devolvi parte della tua attività lavorativa, del tuo guadagno a questo tipo di pratica, che è una pratica che te fa pure male. Quindi il motivo, cioè deve essere un motivo ben chiaro, ben profondo, chiaro no, profondo sì, che ti spinge a farlo, capite? E il motivo è un, come dire, un escalation del discorso dell'immagine. Come abbiamo detto, l'immagine inizialmente era semplicemente una questione di accessori, una questione di marche, però andando avanti ci si accorge che non è sufficiente, perché per dare agli altri l'idea della tua esistenza e della tua esistenza originale, marche e accessori non bastano, perché oltretutto c'è un ulteriore problema: marche e accessori sono prodotti in serie, no? Come fai ad affidare un messaggio di unicità a un qualcosa che viene prodotto in 5 milioni di esemplari? Hai delle grosse difficoltà. Quindi che succede? Che prima di tutto cominci a combinare le cose, per cui dici, vabbè, ho capito, ma un oggetto ce ne sono 5 milioni, ma la combinazione di 10 oggetti in qualche misura è molto più probabile che ce l'abbia solo io, ma non hai nessuna certezza anche in quello. Non so se vi ricordate che qualche anno fa uscì una pubblicità della Lancia Ypsilon che diceva, mi ricordo quanti, 117 o 118 combinazioni diverse di stili, di cose, no? In modo che ognuno possa avere la sua Lancia Ypsilon unica. E io dissi a mia moglie, dico, questo è un messaggio ingannevole, perché voglio dire, a meno che, ma non mi ricordo che numero era, ma comunque era un numero finito, no? Dico, allora, a meno che loro non facciano 120.000 auto e basta, quello che compra la 120.000 e unesima ce n'è una che è uguale a un'altra. Quindi, che stai dicendo? Non a caso, dopo una settimana gli fecero causa e furono obbligati a modificare il messaggio, perché era ovvio che era una truffa. Il problema era perché facevano questa truffa, perché continuano a farla oggi, no? Come dire, cioè la BMW... che ogni volta che lancia un messaggio pubblicitario lo marca sul fatto che se te compri la BMW ce l'hai solo tu. 5 milioni di esemplari ne fanno. Ma allora perché devi dire palesemente delle cazzate? Perché tu dici alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire. Non te frega niente che poi non è vero. Capite? Tu dici alla gente, guarda che se usi il mio oggetto ti riconoscono. E questo è il punto. Questa è la questione. E tutto il discorso delle marche, dei loghi, dei brand, è tutto giocato su questo, sempre di più, perché deve essere sempre più complicata la questione, perché l'oggetto in sé ormai lo rimedi, lo compri, anche se non hai titolo. Ormai te compri anche la Mercedes, non so se avete notato, da qualche anno la Mercedes è acquistabile a rate. Prima la Mercedes la compravi soldi sull'unghia, ecco perché era un simbolo di status estremamente efficace. Oggi la Mercedes può averla chiunque, perché tanto la paghi 119 euro al mese, ci metterai 7-8 anni, però poi dal punto di vista di quello che ti vede in Mercedes il discorso non vale, che ne sa lui come l'hai comprata la Mercedes. Quindi il punto è che tu devi mettere a punto delle strategie nuove, perché gli oggetti da soli non sono più utili. Allora l'oggetto diventa utile quando te lo incorpori. Quindi l'anello, quindi il bullone, quindi il chiodo, quindi la perlina, quindi quello che te pare, che non è più solo un oggetto, ma diventa una parte di te in qualche misura. No? Allo stesso modo, scrivi dove non è più rimovibile, dove soltanto certi possono vedere, perché vi ricordate abbiamo parlato dello spazio, no? C'è uno spazio intimo nel quale hanno accesso soltanto alcuni, in linea di massima, poi questo oggi come oggi è abbastanza discutibile, però comunque certi tatuaggi sono in luoghi che non è che siano proprio pubblici, che tutti possano vedere. Ma ad ogni modo quel tatuaggio nella tua idea ti rende unico. Allo stesso modo la scarificazione, allo stesso modo il taglio che ti fai da qualche parte, insomma ci sono miriadi di prassi che sono ormai sul filo del patologico per molti versi, ma che rientrano esattamente in questo discorso. L'accento sull'immagine e la fusione del discorso con il corpo porta il corpo a diventare l'ultimo strumento di comunicazione. Noi parliamo attraverso il corpo, non più soltanto attraverso i vestiti, ma attraverso il corpo. E il corpo cosa dice? Dice una serie di cose. Per esempio il corpo parla della nostra capacità di controllo. Oggi essere grassi equivale ad avere un certo carattere. Non è più una circostanza oggettiva qualsiasi. No? Se sei grasso non sai comportarti, non sai controllarti, non ti rendi conto di quello che è bene per te, diventi un peso per la società. No? È facile andare avanti su questa strada. Perché? Perché noi oggi siamo arrivati al punto in cui tutti noi siamo perennemente a dieta, in un modo o nell'altro. No? Mangiamo tanto a un certo punto, il giorno dopo andiamo a correre, facciamo un digiuno, facciamo la sauna, ci inventiamo tutta una serie di strategie perché sappiamo perfettamente di aver fatto un qualcosa di troppo. E questa è una disciplina che è stata inculcata talmente a fondo in noi da non richiedere più quel passaggio che vi avevo detto nelle prime lezioni, ovvero sia da permettere allo Stato di rinunciare al controllo sullo sport. Lo sport abbiamo visto essere uno degli strumenti di controllo di massa più efficaci. È sempre stato pubblico fino alla Seconda Guerra Mondiale e passa. Poi improvvisamente è diventato privato. Perché? Perché lo Stato improvvisamente è diventato buono? No, perché lo Stato si è accorto, senza nessuna difficoltà, che c'era riuscito talmente bene a convincerci di quest'idea, che se anche non ci obbligava, noi ci andavamo lo stesso. O ci obbliga attraverso altre strutture, attraverso altre pressioni, come quella della prova costume, come quella della norma fisica che deve essere fatta a regola di sportivo. No? Allora, se mi dici che per avere successo io devo avere il corpo sportivo, non me lasci alternative, io devo fare sport o inventarmi una strategia alternativa come quella estetica per far sembrare che io faccia sport, pure se campo sul divano 24 ore al giorno. Capite? E se non riesco a fare questo, devo riuscire a intervenire sul mio nutrimento. Ma ad ogni modo, tutto ciò che gira attorno alla forma fisica oggi parla di controllo. Tu sai controllarti, sei in una certa forma, puoi metterti certi abiti, puoi rispettare la famosa taglia 42, se non 40 o 38, che ormai andiamo sempre più in scalando, ovviamente, no? Tant'è vero che non so se lo sapete, ma che è successo? Che ormai le taglie le hanno modificate, perché la battaglia è persa. Allora, improvvisamente, il 42 di oggi me lo metto io, praticamente. No? Mia moglie porta il 36. Ha detto, ma che sono diventata? Mi sono spenta. Dico, no, sei uguale a prima. Però loro hanno adattato le taglie, perché ormai la logica della taglia 42 è quella, per cui se tu devi sentirti bene, te devi mettere una taglia 42, non ci riesci, ti vengo incontro, la taglia 42 diventa molto più grande. Questi siamo. Non so se questa cosa è chiara. Voi andate a comprare i pantaloni adesso e scoprirete che improvvisamente siete tutti dimagriti di una o due taglie. Io sono arrivato a comprarmi i jeans l'altro giorno e ho detto, io porto, mi ricordo se era il 36, mi sono messo il 36 ma arrivava qui. Ho detto, scusi, ma c'avevo addosso i pantaloni 36, adesso porto i 32. Per miracolo, stessa taglia, stesso modello, stessi pantaloni. No, non è che ho cambiato fornitore, quindi quello c'aveva una qualche tipo di strana intuizione. No, è la stessa taglia identica, però improvvisamente me ne hanno levate due, quindi io adesso sono soddisfatto, cioè vedi quanto sono dimagrito. Fantastico. Ecco, questo è il punto. Perché però tutta questa storia? Perché il corpo sportivo di fatto è diventato a pieno titolo parte del modello di successo. E questo è successo per una serie di questioni, non soltanto per l'immagine che abbiamo visto fino adesso. Una delle questioni in questione, brutto bisticcio, scusatemi, ha a che fare con quello che diceva il vostro collega, ovvero sia che il corpo sportivo non è la prima volta che noi lo incontriamo, no? Ma adesso è tornato sotto un'altra veste, ed è tornato perché qui ci siamo, dobbiamo ricollegarci al discorso che abbiamo fatto all'inizio, quando vi ho detto, quando gli stati-nazione si fondano, hanno bisogno di creare, no? Uno strumento d'aggregazione, hanno bisogno di creare qualche tipo di forza immaginale che gli permetta di, come dire, proclamare la loro originalità e la loro unicità, non solo, ma anche uno strumento che gli permetta di controllare le masse. Lo sport, da questo punto di vista, abbiamo visto essere perfetto. Ma abbiamo un problema invece sulle lettere di nobiltà, ovvero sia, uno Stato, una nazione, che cosa, nel momento in cui compare, quale migliore strategia ha per affermarsi che non rifarsi a delle nazioni precedenti? Dire noi siamo gli eredi di, no? Pensate ai tedeschi quando hanno fatto il Sacro Romano Impero Germanico. Perché l'hanno fatto? Perché il Sacro Romano Impero aveva, no, rinviava a Roma, e Roma era, nella percezione del tempo, come ancora oggi, pensate al ventennio fascista. Tutta la retorica romana del ventennio fascista a che serve? Serve a dire sto regime non è nato l'altro ieri, di fatto è un'emanazione di qualcosa di estremamente potente che c'era precedentemente. Però sta cosa in qualche modo devi strutturarla, devi dire che è così, no? Devi dare qualche prova del fatto che tu sei la nuova Grecia, nella fattispecie, perché di quello parliamo oggi. Allora che succede? Che nel momento in cui gli stati cominciano a affermarsi come stati-nazione, una delle strategie che mettono in atto è quella di presentarsi come nuovi qualcosa. E dal punto di vista occidentale, lo stato più importante da richiamare è ancora la Grecia, o Roma o la Grecia, cioè due opzioni, non ce ne sono molte altre, no? Quindi non a caso, nel momento in cui cominciano tutti i vari movimenti che portano all'assetto statale contemporaneo, all'assetto geopolitico contemporaneo, compaiono delle nuove discipline che fino ad allora non si erano mai viste, tipo l'archeologia. E cominciano tutta una serie di spedizioni verso i vecchi, i luoghi dell'inizio della civiltà occidentale. Quindi si vanno a fare scavi in Grecia, si vanno a fare scavi in Egitto, si vanno a fare scavi in Turchia. Perché? Perché improvvisamente siamo diventati tutti così interessati alla storia antica? No, perché abbiamo bisogno di qualcosa da mostrare. Dove sono i templi greci più importanti? A Londra. Come mai? Perché si sono portati via. Guarda un po' i casi della vita. Voi andate al British Museum e trovate tutto l'intero timpano del Partenone, che non è in Grecia, sta a Londra. Con templi interi che hanno ricostruito e si sono portati via. Perché? Perché erano, come dire, volevano metterli al riparo dalla furia dei villici e dei barbari che ci abitavano. Sì, può darsi anche, insomma, è comunque una bella argomentazione. Di fatto a loro serviva di poter dire, vedete che io sono la nuova Grecia. E quindi c'ho tutto quanto qui, no? Sarebbe impensabile che la nuova Grecia sia di qualcun altro se non quelli che hanno effettivamente la vecchia Grecia a loro disposizione, quindi statue, quindi fregi, vasi, no? Tutto quello, andate al British Museum, è un posto spettacolare per molti versi, se non ti facesse anche rabbia da un certo punto di vista, perché appunto è palesemente una strategia coloniale. Però di fatto questo è il punto, e la statuaria greca ha delle caratteristiche assolutamente uniche. Nel momento in cui io recupero la cultura greca, di fatto recupero la statuaria greca. Statuaria greca che ha una serie di proporzioni, una serie di modelli dal suo punto di vista, che sono assolutamente fondamentali per definire come deve essere il corpo giusto in un certo momento. Prescindendo dal fatto del richiamo della carnagione lattea al marmo, che indica una notevole incompetenza, diciamo, da un certo punto di vista artistica, perché noi vediamo le statue oggi bianche, ma non erano bianche in Grecia, suppongo lo saprete, le statue erano dipinte, con dei colori sgargianti peraltro, quindi probabilmente ci avrebbero perfino offeso, dice madonna che cavolo hai fatto, però erano tutte quante dipinte. Il problema qual è? Che la tintura, la pittura non ha la stessa durata del marmo, quindi il marmo ce l'abbiamo ancora, quello che c'era sopra da mucca se lo siamo perso, però no, diciamo, quindi come vedete le interpretazioni sono tutte abbastanza così peculiari. Però ripeto, che succede? Che nell'ideale di corpo occidentale che fa seguito a questo recupero della Grecia, vi ricordo che passa attraverso la rinascita delle Olimpiadi anche, no? Non casualmente, tutta una serie di cose, allora il corpo greco, il corpo statuario diventa uno degli ingredienti del modello di successo del corpo occidentale contemporaneo. Però c'è un problema, il corpo statuario è troppo classico. È troppo asettico. Voi guardate una statua greca, difficilmente riesce a, come dire, a sollecitare in voi degli istinti erotici. La statua greca è bellissima, esteticamente perfetta, però è un po' fredda, perché le proporzioni perfette sono spesso e volentieri anche in qualche misura difficili da apprezzare su altri piani. Laddove l'Occidente in quel momento ha una forte necessità di un'affermazione anche emozionale, di un'affermazione corporea, un po' perché il corpo lo stiamo trattando male da millenni, quindi pian piano l'idea della necessità del corpo si avvicina, e un po' perché nel frattempo l'Occidente è venuto in contatto con altri luoghi dove i corpi sono non dissimulati, non nascosti, ma mostrati senza nessun problema. Noi siamo arrivati alle Indie. Nelle Indie ci sono tribù intere dove le donne e gli uomini vanno in giro nudi o con piccolissime cose che celano sì e no i loro attributi erotici. Dal punto di vista dell'esploratore o del viaggiatore dell'Ottocento è un qualcosa di assolutamente deflagrante. Vi ricordo che in Inghilterra in quel periodo c'era la regina Vittoria, si mettevano le gonne ai tavolini per non far vedere le gambe dei tavolini, perché da una gamba all'altra l'immaginazione chissà che era in grado di fare, quindi eravamo a dei livelli di compressione mentale inaudita. Cioè noi in confronto oggi da quel punto di vista siamo molto meglio, ma voi prendete che sono l'amante di Lady Chatterley, no? Questi romanzi storici classici, e lì tu scorgevi un frammento di caviglia così e già cominciavi a avere tutte le gocce di sudore, no? Che te... ah, la fame nera proprio, perché eri talmente, come dire, compresso, che eri talmente assolutamente controllato in ogni tuo fare, no? Pensate ai vestiti, pensate, ci mettevano fino a 3 ore e mezzo, 4 per vestirsi, per quanta roba si mettevano addosso. Era una cosa di assolutamente, veramente il corpo visto come il diavolo, il demonio, l'oppositore da sopprimere, schiacciare. Questo corpo, poveraccio, non lo trovavi più, dovevi cominciare a aprire tutta una serie di strati che non finivano più, tipo mummia in qualche misura. Vabbè, comunque... figuratevi uno che nasce e arriva dalla Regina Vittoria e si trova davanti una bella, una giovane selvaggia di 16 anni nel fiore della gioventù e della bellezza nuda. Quello c'ha un momento di svenimento. Pensate a Gauguin che si è fermato lì e ha dipinto donne nude per tutto il resto della vita perché dice: qui ho trovato il mio luogo, non mi dite più niente, non mi rompete l'anima, non voglio tornare, non ne voglio sapere niente. Quindi ecco, Gauguin più o meno ci dà un po' il tono della questione, no? Quindi nell'immaginario occidentale questi corpi selvaggi esercitano un fascino inaudito. Tra l'altro i corpi selvaggi noi sappiamo anche che sono corpi che hanno delle caratteristiche fisiologiche diverse, no? Il tipo di muscolatura per esempio, no? Il corpo del nativo africano non è il nostro corpo, abbiamo dei muscoli completamente diversi. Quei muscoli lì noi li associamo a tutta una serie di cose. La libertà sessuale, la libertà di spostamento, l'esotismo, il nomadismo, la libertà da tutte le convenzioni e le regole. Noi siamo quelli col vestitino che non te puoi muovere, devi stare fermo così perché no, ce lo siamo costruito apposta, figurati. Però è chiaro che tu puoi far finta di niente quanto vuoi, però il tuo corpo c'è. Perché se tutto corpo non lo usi mai, se tutto corpo fai finta che non esista, lui torna e ti dice toc toc, eccomi qua, vedi che puoi fare. Quindi o piace, i droghe, l'ira di Dio, non so se vi ricordate. I primi serial killer, no? Jack lo Squartatore non è casualmente che compare in certi contesti. Vabbè, comunque, allora questo corpo selvaggio in qualche modo entra a far parte di una costellazione di immagini che ci porta al modello di corpo vincente oggi. Non a caso questo modello di corpo è il corpo sportivo. Guarda un po' i casi della vita, perché il corpo sportivo in qualche misura unisce una simmetria, un'importanza di linee ad una sensazione di potenza, ad uno sviluppo muscolare non normale, in qualche misura, che richiama quel corpo selvaggio di cui abbiamo parlato. Il corpo sportivo viene ostentato in certi modi, no? Saprete tutti che i regolamenti del beach volley sono stati modificati ricorrentemente per ridurre l'ingombro dei costumi. Ah, sì, ma anche le uniformi della pallavolo. Cioè, come dire, l'attenzione a questi dettagli è abbastanza ricorrente, no? Pensate alle tenniste, pensate ai tennisti anche, però purtroppo, come saprete, l'accento cade molto più sul corpo femminile che non sul corpo maschile, dal nostro punto di vista. Però comunque tutti i corpi a disposizione vengono opportunamente mostrati, perché sono gli ingredienti del modello di successo di cui stiamo parlando. Perché? Perché il corpo sportivo non solo ha l'estetica che richiama entrambi i livelli di partenza del nostro immaginario, ma è anche un corpo performante, che è quello che dicevamo prima. Il corpo sportivo è il corpo di chi fa i record. Ecco perché è così importante, a parte tutto, per gli atleti fare dei record. Perché il record per noi è la consacrazione massima, è l'essere andato oltre i limiti, è la performance massima. E noi siamo tutto sommato una cultura che è ancora potentemente influenzata da questo discorso. L'ottenimento del risultato è per noi diventato più importante del modo attraverso il quale il risultato si ottiene. E di conseguenza ci troviamo a dover confrontarci con la diffusione di certe pratiche, che immagino conoscerete un po' tutti, no? Il doping è diventato quasi la norma. Al di là del fatto che ovviamente in questo poi incidono anche la spettacolarizzazione e il ricorso costante del sistema mediatico all'evento sportivo. L'evento sportivo da questo punto di vista deve avere dei connotati estremi, non può essere semplicemente una corsa, no? Deve essere una corsa con ostacoli, con difficoltà, con lo stremo di quando arrivi, insomma deve essere qualcosa che da casa uno possa vedere un po' come i vecchi giochi gladiatori, perché di fatto, no, siamo più o meno a quel tipo di livello lì. Quindi vedete che il mix della richiesta di performance da una parte, che è tipica della modernità, perché la modernità abbiamo visto che massimizza, e massimizzare vuol dire essere performanti regolarmente ai massimi livelli, possibilmente oltre i massimi livelli, no? Il record è esattamente questo, il record è il superamento del massimo e quindi, come dire, lo stabilimento di un nuovo massimo, di una nuova norma, di un qualcosa di nuovo, di un ulteriore limite che deve essere ancora superato. Quindi il movimento di superamento della modernità è tutto nel concetto di performance. Tra l'altro la performance è anche quella, no? Pensate alla mitologia sovietica, per esempio, come ancora oggi noi diciamo stakhanovista. Perché diciamo stakhanovista? Perché c'era un operaio, Stakhanov, che era uno che lavorava molto più di tutti gli altri ed era indicato ovviamente come eroe del lavoro, ma anche quella è performance, la stessa cosa identica, no? Concettualmente, come vedete, non c'era una grossa differenza tra l'immaginario sovietico e l'immaginario occidentale su questi punti. Entrambi ragionavano esattamente allo stesso modo. L'eroe era da una parte Stakhanov che spalava ghiaia in quantitativi industriali, dall'altra parte avevamo il broker che riusciva a moltiplicare i suoi soldi senza troppa fatica, ma comunque con lo stesso tipo di gesto. E allo stesso modo, mentre uno probabilmente mangiava e beveva tanta vodka, perché immagino che, insomma, no, se vogliamo, dall'altra parte abbiamo uno che invece pippa tanta cocaina, è uguale. Nel momento in cui tu cominci a porti il problema della performance, tu ti stai, come dire, togliendo dalla prospettiva la storia per la quale tu riesci a essere performante. Cioè, nel momento in cui tu poni l'accento sull'ultimo momento di tutto il tuo percorso sportivo, tutta la parte precedente perde di importanza, non è più così importante come ti sei allenato, quale tipo di disciplina ti sei imposto, se hai mangiato in modo corretto, se hai gestito le tue energie correttamente nel lasso di tempo, se hai interiorizzato i gesti. Tu l'essenziale è che vinca. E se vinci perché te fai le trasfusioni, perché usi sostanze assortite, è uguale. Capite dov'è il problema? Quello è il punto. Nel momento in cui tu rendi unica la performance senza collegarla ai motivi e alle ragioni per le quali riesci a farla, diventa tutto lecito. Diventa lecito barare, diventa lecito truffare, diventa lecito parlare a vuoto di cose che non si sono mai fatte, tutto diventa tutto lecito. Ed è il mondo nel quale ci troviamo noi oggi. No, il mondo nel quale la performance è diventata talmente importante che vale in sé. Non è più la performance per ottenere un titolo, per vincere un campionato, per avere dei contratti miliardari. È la performance, come vi dicevo, del ciclista da domenica che vince il prosciutto. Se dopano pure loro. Capite? Questo è il problema. Pur sapendosi oramai benissimo che doping è una questione che fa male, perché ormai le varie sindromi le conosciamo, abbiamo visto un sacco di sportivi morire giovani, sappiamo che ce ne saranno altri, voi no, dovremmo essere informati. Però quando vi dico che noi non siamo razionali, intendo esattamente questo. Se fosse vero che noi siamo razionali, basterebbe che ci dicessero guarda che te fa male per farci smettere. Ma noi non smettiamo manco a cannonate. No? O dicevo ai vostri colleghi dietisti quando facevo lezione anche con loro. Dicevo, voi esistete solo perché noi non siamo razionali, perché se no, se io fossi razionale veramente e mi dicessero guarda devi dimagrire 30 kg se non muori, io dimagrirei 30 kg, non c'è bisogno di qualcuno che mi aiuta. Ma io non sono così razionale, tu puoi dirmi quello che ti pare, no? Ve ne ho parlato del pacchetto di sigarette, suppongo, o no? Ecco, allora tu mi dici che mi fa male, io ci metto intorno una bella scatoletta di donne nude, arrivederci e grazie, chi se ne frega che mi fa male, fumo lo stesso, bevo lo stesso, mi drogo lo stesso, anzi di più. Quello è il bello della cosa, noi oggi non vediamo una flessione nell'utilizzo delle droghe e delle sostanze stupefacenti o comunque alteranti, no? Noi vediamo un incremento. Le droghe entrano a far parte del nostro modo di essere e di vivere in modi anche abbastanza indolori, nel senso che voglio dire, noi continuiamo a dire ce la prendiamo con la marijuana, ce la prendiamo con la cocaina, no? Ma nessuno dice niente dell'alcol, eppure fa molte più vittime l'alcol della cocaina. Sul fumo c'è stata una campagna battage infinito, a un certo punto era sembrato quasi che vincessero, poi stiamo di nuovo invertendo la rotta. Perché? Perché, vi ripeto, noi siamo, che lo sappiamo o meno, spesso e volentieri, in una logica meccanica. Allora, se tu vuoi che una macchina vada meglio, che fai? Aggiungi cose, famosi additivi nella miscela del carburante, ulteriori carburanti, cambi cose, fai quello, no? La tari in un altro modo. Noi come facciamo a tararci, al di là dell'allenamento e dello studio, lo facciamo attraverso delle sostanze chimiche, tant'è vero queste sostanze chimiche ormai sono diventate talmente come dire parte della quotidianità che in America ci sono i famosi party a base di medicina, no? C'è un sacco di gente con una insalatiera così nella quale si versano tutte le medicine da casa sfuse e si prendono e si buttano giù a manciate. Un divertimento come un altro, no? Salvo il fatto che puoi farti male, evidentemente, quindi spesso e volentieri porti via gente con lavande gastriche, morti, ammazzati, eccetera, no? Perché è chiaro, becchi il cocktail sbagliato, no? Però ecco, capite che il rapporto di vicinanza con questi oggetti, che erano oggetti ben specifici fino a poco tempo fa, è diventato un rapporto intimo. Come dicono i vari comici che ne parlano, ma di fatto è così, allora voglio svegliarmi la mattina e pio una pasticca che mi sveglia, dopodiché sono troppo sveglio e ne pio un'altra che mi tranquillizzi un minimo, ok, a un certo punto voglio farmi una pennichella, ne pio una per dormire, poi però mi sveglio e sono un po' rincoglionito, per cui ne prendo un'altra che mi rieccita. L'idea qual è? Uno, controllo, io sono in grado di gestire i miei tempi, i miei ritmi, le mie manifestazioni corporee in modo assolutamente volontario, no? Voglio dormire? Mi pio un tranquillante e dormo. Stop, anche se non ho sonno. Voglio svegliarmi? Mi pio una pista di coca e mi sveglio. Uff, tranquillo. Devo essere performante? Mi pio una pista di coca, due piste di coca, tre piste di coca e sono molto performante, perché guarda caso, com'è la definizione della cocaina? La droga della performance. I casi dalla vita. Dice, com'è che tutti pippano cocaina oggi? Tutti ovviamente esclusi i presenti. Perché come fai a evitare? Come fai a evitare un prodotto così invitante? Allora, la cocaina è polvere ed è bianca. Già questo, nell'ottica di quello che dicevamo l'altro giorno dell'immagine, è già un passo avanti notevole, perché è quasi impalpabile, quindi è quasi non materiale, la respiri, non la mangi, quindi chiaramente ha a che fare con la sfera proprio dell'aria e dello spirito, ed è bianca. Il bianco per noi è il colore della santità. Colore degli angeli, no? Dei medici, guarda un po', casualmente tutti questi qui. Quindi già di per sé c'ha un aspetto suo assolutamente invitante. In più, oltretutto, che fa? Ti rende disinibito, performante e estremamente energetico, che sono tre dei caratteri che fanno parte del modello di comportamento vincente. Tant'è che il cocainomane noi non lo trattiamo sempre allo stesso modo. Se il cocainomane c'ha le pezze al culo e vive nei bassi fondi, è un tossicodipendente. Se il cocainomane c'ha una bella macchina, è uno di successo. Lo sappiamo tutti che l'avvocato Agnelli si era rifatto il setto nasale perché si era sparato tanta di quella cocaina che non c'era rimasto più niente. Oppure sappiamo perfettamente che le star del cinema e della musica si fanno pesantemente di una serie di... Eppure nessuno gli va di tossicodipendente. No? Vi risulta che qualcuno pigli un manager per strada, che tutti sappiamo, come dire, fare utilizzo di una serie di sostanze non particolari, e gli dica lei è un tossicodipendente? No, lo diciamo soltanto allo sfigato che, poveraccio, no? È rimasto coinvolto in questo turbine, però non avrebbe i mezzi per farlo. Ma è strano che io mi comporti in modi diversi a seconda di chi assume una sostanza. Cioè, o sei tossico o non sei tossico, direi. E invece no, c'è chi può essere tossico e chi no. D'altronde il manager, poverino, deve... No? Poveraccio, con quei ritmi come fa a non farsi ricorrentemente di qualunque cosa? D'altronde se lui deve trattare col Giappone, i giapponesi s'alzano che qui sono le 2 di notte, no? E tu quando dormi? Poverino. E quindi una pista di coca cantato di nessuno. Rientra nella questione, capite? Quindi chiediamoci come mai siamo così indulgenti verso certe professioni e non verso altre. Perché ce la prendiamo tanto con gli sportivi e non ce la prendiamo tanto con i politici, gli attori, i musicisti e tutti gli altri? Prego. Ora, domanda. Che ora è? Le 11:30. Reggete un altro quarto d'ora e ce l'andiamo un po' prima o volete fare un break adesso? Ok. Allora, dicevamo, quindi, poniamoci il problema. Nel senso che, come vedete... Ora voi probabilmente lo sapete, ma ve lo ricordo, noi abbiamo una diffusione di cocaina che è diventata assoluta. Cioè, voi prendete le acque reflue di 17 grandi città italiane e la concentrazione di cocaina varia, ma è comunque altissima in tutti i casi. Non trovate, difficilmente trovate una banconota che non porti tracce di cocaina, quindi insomma di fatto la cocaina è un accessorio oggi come oggi, quasi simile all'alcol come diffusione, no? E sappiamo che l'alcol sta diventando un altro problema, evidentemente. Anche perché, al di là di tutte queste cose che abbiamo appena visto, perché entrambe sono sostanze che disinibiscono, entrambe sono sostanze che facilitano i rapporti personali, entrambe sono sostanze che permettono di, come dire, spogliarsi di alcuni dei difetti e delle difficoltà che noi oggi abbiamo e quindi incontrare l'altro in un modo un tantino più caloroso, un tantino più primario. Perché noi gli schermi che ci poniamo fuori, ce li poniamo pure dentro. È sempre la stessa la dinamica. Allora, se io interagisco con qualcuno regolarmente attraverso uno schermo, che sia un monitor, sia un televisore, sia un telefono, io quello schermo l'ho con me. Non è che quando poi parlo con qualcuno normalmente sto schermo scompare, io sono schermato. Ed essere schermati può andare bene fino a un certo punto, ma se vuoi avere qualche genere di rapporto divertente, soddisfacente, erotico, eccetera, non è più opportuno. Quindi devi trovare di nuovo degli strumenti che ti permettano di superare queste situazioni. Come lo fai? Facendo autocoscienza e rendendoti conto? No, lo fai prendendo qualcosa che ti liberi la mente. Dov'è il problema? Che, come vi ho detto, noi siamo una cultura... Non siamo una cultura della misura. Quello, il punto è tutto lì. Perché se fossimo una cultura della misura, tutto questo sarebbe concepibile. Nel senso che, forse non lo saprete, ma in Grecia, per esempio, il vino non veniva consumato a fiumi. O perlomeno, qualcuno sicuramente lo consumava a fiumi. Ma nella prassi il vino veniva dato da qualcuno. Allora, prendete il convivio di Platone e c'è il maestro di casa che decide chi beve e quando. Perché? Perché il maestro di casa è colui che riesce a riconoscere nelle persone i segni dell'effetto che sta avendo il vino. E siccome noi sappiamo benissimo che il vino, un bicchiere ti rende socievole, divertente, 2 bicchieri ti rendono più socievole, più divertente, forse un po' troppo divertente, ma ancora 3 bicchieri ti rincoglioniscono, al quarto dormi, allora o diventi pericoloso a seconda dei casi, no? Chiaramente, allora l'idea quale sarebbe? Che tu dovresti bere quello che serve. Non tutta la bottiglia sempre, capite? Questo è il problema. Invece noi siamo, essendo una cultura della quantità, questo discorso del finire a un certo punto non lo riusciamo a concepire. E quindi ci sono 2 bottiglie di vino, le beviamo tutte e 2 e ti trovi nella narrativa classica anglosassone che la mattina del sabato ti svegli a casa di qualcuno che non sai chi è. no? Perché non ti ricordi assolutamente niente. Cioè, sei andato a letto, hai fatto cose, però per te è un perfetto estraneo, perché di quello che è accaduto nel mentre eri stupefatto non hai nessun tipo di memoria. Quindi puoi essere poi ovviamente coinvolto in scene del delitto, fittizie, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque diciamo che in generale non ti lascia particolarmente, come dire, soddisfatto come tipo di interazione, no? Chiaramente. Però è anche questo, ovvero sia, sono tutte strategie attraverso le quali cerchiamo di ovviare ad una serie di disagi sempre più marcati che il nostro modo di vivere comporta, nel bene o nel male. Questo credo che sarebbe abbastanza interessante che lo ricordaste fondamentalmente. Ogni pratica sociale è una messa in gioco del corpo. Non soltanto per l'uso del corpo strumento da parte dell'uomo nel quotidiano, ma anche per l'effetto di senso che discende dagli usi corporei. Cioè le pratiche corporee sono pratiche con le quali oggi noi cerchiamo di costruire un senso. Ecco perché sono pratiche a volte estreme, ecco perché spesso non riusciamo a capire di che si tratta, perché non partecipiamo di quella specifica costruzione di senso e spesso e volentieri non abbiamo percezione del fatto che qualcuno attraverso una prassi di un certo genere stia tentando di ordinare il mondo, però di fatto lo sta facendo. E voi siete degli artigiani del corpo. Questo è il punto centrale. Quindi non potete non, dal mio punto di vista, affrontare la vostra professione in modo eccellente senza rendervi conto del fatto che il corpo non è semplicemente un insieme di pezzi che sono collegati. Perché non andate da nessuna parte. Perché non è detto che ciò che voi andate a cercare di sanare derivi semplicemente da un problema meccanico, ma potrebbe derivare da un problema diverso, da una gestione del corpo diversa che nasce da esigenze di senso. Perché noi siamo il nostro corpo, facciamo finta di non esserlo, ma noi siamo il nostro corpo. E quindi ciò che facciamo col nostro corpo, gli limiti verso i quali lo portiamo, quelli che oltrepassiamo, non sono soltanto un problema corporeo, sono un problema del nostro stile di vita, del nostro modo di essere, delle nostre strategie di riconoscimento e di affermazione. Se io non so neanche che questo tema esiste, secondo me io il vostro lavoro lo faccio male. Che poi ognuno può fare quello che gli pare una volta che lo sa. No? Però se tu non sei al corrente del fatto che il corpo è ben altro di quello che ti stanno dicendo, che il corpo è un orizzonte di senso, anzi l'ultimo orizzonte di senso col quale noi abbiamo una qualche possibilità di interagire, perché di fatto è quella la questione. Noi oggi ci sentiamo espropriati di qualunque capacità di controllo su qualunque cosa che non siamo noi stessi. Ecco perché poi diventiamo anoressici, diventiamo ossessivo-compulsivi, diventiamo tutta una serie di cose. Perché dobbiamo affermare attraverso il controllo sul corpo un'idea di controllo sulla nostra vita, che di fatto ci sfugge. No? Oggi noi siamo costantemente inseriti in dinamiche dalle quali usciamo espropriati. Non siamo in grado di garantire la continuità del nostro lavoro, non siamo in grado di garantire la continuità della nostra salute, per motivi che spesso e volentieri non dipendono da noi, per cui inquinamento ambientale, materiali, professioni, un'infinità di questioni delle quali siamo sempre più consapevoli, e questa crescente consapevolezza dei nostri limiti a cosa porta? Porta a un senso di impotenza. Noi non pensiamo più di poter fare in modo che il mondo vada come diciamo noi, e cos'è che ci resta? Restiamo solo noi. Ecco perché sul corpo affermiamo il controllo, ecco perché la dieta è costante, ecco perché l'attenzione al look è costante, ecco perché la cura è diventata una prassi, come vedremo la prossima volta, che non deleghiamo più esclusivamente al medico, ma che comunque spesso e volentieri intraprendiamo in prima persona, con risultati discutibili, no? Però stiamo attenti ad ogni minimo segnale, perché è l'ultima cosa che ci resta, è l'ultima trincea. Il corpo è l'ultima trincea della modernità, quindi o vai oltre la modernità stessa e quindi cominci a instaurare un altro rapporto col corpo e quindi magari superi pure la questione cartesiana, che non sarebbe una cattiva idea, perché quando lui parla del corpo strumento intende esattamente questo, cioè il corpo inteso come un ulteriore accessorio col quale noi otteniamo degli scopi e dei risultati che ci siamo prefissi, dimenticando che non è un accessorio, dimenticando che siamo noi. Il nostro corpo siamo noi quella carne tagliata, quella carne cicatrizzata, tutti quei colori lì, siamo sempre noi, non è qualcun altro. Però di fatto, come vedete, lo trattiamo un po' come un abito, No, allora qui invece disegno una spallina, qui invece disegno un angelo, un putto, un drago. Prego.
Ma dopo non ci sentiremo poi fuori dal gruppo? Anche questo creerebbe altri
problemi. Oh, ecco, bene, ottima domanda. Sì, c'è anche il problema del gruppo, evidentemente, no? C'è anche il problema del gruppo che diventa in qualche modo un'ulteriore espansione e estensione della questione. Però come vedete il problema del... Se ci pensate, il problema del gruppo è un problema ingannevole e comunque paradossale per certi versi. Perché? Perché noi abbiamo detto che cerchiamo di affermare la nostra unicità, no? E quindi come lo giustifichiamo il rapporto col gruppo in quest'ottica? Come facciamo a giustificare l'originalità e l'unicità con delle prassi che sono conformiste? Perché questo è il problema. Qui la domanda purtroppo richiede una risposta estremamente complessa, ve la posso accennare anche se poi non è che faccia anche parte della nostra questione, ma di fatto uno dei miei autori preferiti, che è un francese che si chiama Michel Maffesoli, parla ormai da 30 anni del tempo delle tribù, che è esattamente il discorso del gruppo, e cosa dice? Dice che il soggetto unico, il soggetto originale, di fatto è un'istituzione moderna. Siccome la modernità sta passando di moda, o comunque sta fallendo piano piano, stiamo cercando dei nuovi modi per stare insieme, e il gruppo, tribù, pensate a team tribù e tutte queste cose, sono arrivate tanti anni dopo, ma Maffesoli diceva già da prima, è dell'88 il libro, quindi figuratevi. La tribù diventa il nuovo modo di essere, il nuovo modo per riconoscersi, quello per avere rapporti primari che non avevamo prima e per, come dire, in qualche modo spogliarsi di tutte le responsabilità e gli obblighi che derivano dall'essere soggetti. L'abbiamo detto, il soggetto è una figura estremamente impegnativa, perché è quello che fa tutte le scelte da solo, è quello che è autonomo, è quello che non ha connessioni con nessuno, che basta a se stesso. Non è vero, essere soggetti è stancante. Allora dice Maffesoli, saturata la figura del soggetto, oggi è il tempo della tribù, è il tempo di legami emotivi con gli altri, non di legami razionali, è il tempo della condivisione estetica delle esperienze, no? Pensate ai rave party, pensate ai grandi concerti rock, pensate alle feste a ritmi rave o comunque a ritmi alti. Tutto questo cosa implica? Implica, come dicevamo ieri, l'estasi, l'uscita da sé, quindi la rinuncia alla propria originalità. Quando tu esci da te sei altro, no? Non sei manco più consapevole. Quindi il problema del gruppo, il problema della tribù o del branco, perché anche quella è un'immagine, no? Oggi parliamo spesso e volentieri dei branchi che stuprano, dei branchi che uccidono, dei branchi che violentano, eccetera. È esattamente questo, ovvero sì, è un'altra delle difficoltà con le quali l'uomo del XXI secolo cerca di fare i conti, perché quella figura che gli è trasmessa a livello di socializzazione, quindi il fatto di essere soggetto, unico, indipendente, autonomo, eccetera, non lo riesce più a fare. Noi non siamo più in grado di farlo. Tant'è, come vi dicevo, che le nostre strategie di originalità sono tutte strategie false in ultima analisi, perché passano attraverso oggetti che hanno tutti gli altri, passano attraverso comportamenti che comunque vengono replicati da centinaia di migliaia di altri, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo dei falsi originali nella gran parte dei casi, perché l'originalità vera spaventa. Quelli veramente originali sono pochi, che pagano spesso e volentieri dei prezzi abbastanza alti. No, noi facciamo finta di essere originali, però di fatto poi, come diceva giustamente la vostra collega, facciamo quello che fanno gli altri. Per cui io conosco il figlio di una mia cara amica, io non ho figli, ma lui lo conosco piuttosto bene, e una sera doveva andare con gli amici, si è guardato allo specchio e ha fatto: non faccio un tempo a pettinarmi, non esco. Io l'ho guardato, io a 17 anni pettinarmi era un concetto che mi era del tutto estraneo, al di là del fatto che avevo dei capelli insopportabili, ma vabbè, quello è un altro discorso. Però non mi sarei mai posto il problema: non vado a vedere i miei amici perché non ho le scarpe di un certo genere, non ho i capelli di un certo genere o mi è finita la brillantina. E invece per lui era automatico, cioè non riesco a uscire come dovrei, non esco. Mi sono rimasto come un torso di broccolo, oggettivamente. Però è la logica di oggi: in group, out group. Se tu sei parte del gruppo devi avere un certo tipo di scarpe, un certo tipo di taglio, un certo tipo di vestiti, un certo tipo di musica, un certo tipo di accessori sul telefono, un certo tipo di telefono, tutta una serie di regole costanti che ti permettono di essere riconosciuto. Quindi la strategia è sempre la stessa, no? Nel momento in cui io temperi a queste richieste, gli altri ti dicono: tu sei come noi, vieni, e quindi entri all'interno del gruppo e della tribù. Però vedete che sono due dinamiche assolutamente contrarie l'una all'altra, come al solito, perché noi siamo quelli dell'out-out, o da una parte o dall'altra. La giusta strada starebbe tanto per cambiare nel mezzo, dovremmo riuscire a trovare un bilanciamento, no? Tra la nostra unicità, che è innegabile perché in effetti c'è, ma che non riusciamo a manifestare, anche perché abbiamo evitato, ormai evitiamo accuratamente di curare la nostra parte interiore, che è quella che ci potrebbe rendere unici. Non c'è altro che garantisca l'unicità, se non gli studi, i percorsi, le riflessioni, l'esperienza. Cioè, la tua vita è unica, perché nessuno, per quanto sapplichi, riuscirà a vivere tutto quello che hai vissuto te e interpretarlo come te. Quindi quello, direi, già quello basterebbe, al di là del DNA, non servirebbe altro, ma ragionare sull'importanza della tua vita non fa che confermarti nel fatto che sei solo tu, che hai visto certe cose, hai vissuto certe cose, hai incontrato certe persone e hai tratto da tutto questo un certo tipo di sapere, non lo può fare nessun altro. Però noi questa cosa l'abbiamo svalutata, per cui ci troviamo nell'oggettiva difficoltà di manifestare la nostra unicità. Perché se non sei unico interiormente, esteriormente devi andare a finire con i tatuaggi, i bulloni, i chiodi e tutto il resto, perché altrimenti come fai? Visto che poi siamo tanti. Poteva essere concepibile quando i gruppi erano, le città erano piccole, quando le nazioni erano piccole, quando il mondo era vuoto, ma oggi siamo 9 miliardi. E vuoi che non ci sia uno che ha i vestiti, le cose, gli oggetti, tutto quello che c'hai tu? Uno? Ma pure di più. Quindi come la giustifichi, come la metti insieme sta cosa? Da una parte è una legittima aspirazione, ma dall'altra ti sei privato degli strumenti attraverso i quali questa aspirazione potrebbe essere messa in gioco. No, noi abbiamo ridotto la cultura a strumento di lavoro, non a modo di affermazione del sé, che secondo me sarebbe uno dei motivi pregnanti per farlo. E nel momento in cui diventa uno strumento di lavoro, diventa una cosa che c'hanno tutti, perché avete fatto tutti lo stesso corso di studio, avete fatto tutti gli stessi esami, forse avrete preso dei voti diversi, ma insomma comincia a diventare un po' difficile sceverare. Non so se mi spiego. Quindi